Enedis.
We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we're making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, terza stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Deltrup. Buon ascolto!
E buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata speciale Oscar 2016, punto esclamativo, puntata numero 62, numero 14 della terza stagione, al 23 febbraio 2016. Ma questa è anche la trasmissione che sa ben distinguere il rumore del rimbombo dal suono dell'eco. Ma è anche la trasmissione che, se siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, ve lo dice lei, anzi ve lo dice Hans Deltrup.
Perché lei?
Non lo so. Lei è la trasmissione. Lei è la trasmissione.
Seguiteci tutti sul nostro profilo Facebook.
Aspetta,
mestizia.
Ripartiamo subito.
Seguiteci tutti.
Ma ve lo dice
sull'hashtag e anche sull'hashtag Traumfabrik su Twitter, ovviamente, quanto hashtag.
Torna direttore, torna per favore. Abbiamo bisogno.
Allora, io tanto il direttore è disperso in Thailandia. Abbiamo notizie.
Nel triangolo d'oro.
Lost in Tarle. No, allora scusa, Hans Deltrup, se devi stare così, allora vai a vedere. Vai a vedere.
Cominciamo con sta pantomima.
Se devi stare così.
Anche perché stasera i tempi sono molto stretti. Puntata speciale sugli Oscar. E alle 10 ci cacciano, sappi. Quindi, puntata speciale sugli Oscar, che sarà l'argomento principale. Parleremo anche di Fuoco a Mare, che doverosamente ha vinto il Festival di Berlino. È un gran bel film e fa venire voglia di dare tanti schiaffi a Salvini, quindi l'abbiamo visto con piacere.
Bravo.
Poi ci sarà, come al solito, il cinema di domani, i film in uscita questa settimana, Il Professore, speriamo, perché non si vede. Intanto salutiamo il nostro unico ospite di questa sera, Marco della Torre Prezzemolino, con l'occhio in via di guarigione. E che dire, prima del box office volevo dire una piccola cosa. A Berlino, oltre a Fuoco a Mare, che ha vinto il premio l'orso d'oro, un premio da tenere d'occhio secondo me è il premio Alfred Bauer per le nuove prospettive del cinema, Love Diaz, per il film di 8 ore e un quarto.
Cioè, però
il premio per il peggior montaggio, per il montaggio più svogliato,
si è ridimensionato.
Si è ridimensionato, sì. Smith, ci porti al box office con celerità.
Allora andiamo con Paolo Genovese, che con Perfetti Sconosciuti ha tirato su più o meno 3.100.000 euro.
Che bel film.
Nel weekend, per un incasso complessivo finora di 7.600.000 euro. Supera Verdone e i due cinepanettoni, diventando il film italiano più visto di questa stagione dopo Checco Zalone. In seconda posizione del podio del weekend, una new entry, Deadpool di Tim Miller.
Deadpool,
morto in piscina.
Smith ha la stessa pronuncia in inglese del bambino di Fuoco a Mare, esatto. Parlavamo ieri sera.
Cheat. Il cinecomic Marvel totalizza poco meno di 3 milioni nel fine settimana, però ho sentito dire che è carinissimo.
Deadpool, niente di...
Una
piacevole puttana.
Altra nuova uscita al terzo posto con Zootropolis, nuova animazione.
Questo mi hanno detto che è molto bello.
Disney, che infatti incassa 2 milioni e 800 mila euro.
Grande!
Di poco sotto al milione, in quarta, quinta e sesta posizione rispettivamente, abbiamo The Danish Girl, il caso Spotlight e...
No, scusa, si dice...
Il caso Spotlight!
Ubi Maior, Minor Chessat e The Hateful Eight, che è uscito da 2 settimane ed ha un totale di quasi 8 milioni. E continua,
non benissimo.
Continua zitto zitto, piano piano, a muovere la classifica.
Bene, ragazzi, velocissimamente, da un minuto, sulla nostra pagina Facebook abbiamo postato il link per partecipare al nostro solito gioco a premi, puntata sugli Oscar, puntate anche voi. Fino a domenica sera alle 20 avete la possibilità, se avete messo mi piace sulla nostra pagina, cosa requisito fondamentale, di votare al sondaggio appena aperto. Il link, ripeto, sta sulla sulla pagina, lo posteremo varie volte nel corso della serata, e postare il vostro pronostico sui vincitori delle Big Five, delle 5 categorie principali di cui parleremo stasera. I primi 4 classificati per numero di risposte esatte e in caso di parità di data e ora al del pronostico vinceranno ciascuno 2 biglietti per uno dei film dei cinema della città. Postmodernissimo, Zenith, Méliès e Sant'Angelo che ci hanno fatto questo dono.
Un applauso.
Le linee già sono intasate.
E non solo quelle. Posso, a questo punto
posso salutare, ci sono anch'io questa sera.
L'avevamo visto.
Non era ignorante, no, parlerai abbondantemente.
Farvi notare la cialtroneria della nostra equipe.
Dimenticati di dire che è il ventesimo anno che è uscito Trainspotting.
No, volevo semplicemente dire che nella nostra prima edizione di speciale Oscar avevamo uno studio strapieno di amici e commentatori esterni.
Abbiamo appena cominciato, ne arriveranno. Vedrai.
No, proprio perché
però c'è Justin Time che proprio per questa occasione della puntata ci ha fatto una scaletta tutta scelta da lui e ora ci spiega come l'ha scelta.
Guarda, ma io sono emozionato di presentare questa scaletta perché abbiamo deciso di chiamarla I Magnifici Perdenti, cioè abbiamo selezionato tutte canzoni.
Si dice così.
Io sono emozionato.
Tutte canzoni nominate agli Oscar che però non hanno vinto, una per decade, e penso che sarà una puntata molto frizzante. Canzoni che tra l'altro hanno riscosso o sono restate molto più delle canzoni, qualche volta molto più delle canzoni che hanno vinto l'Oscar.
Come capita anche a Sanremo.
Frizzantina la facciamo.
Come capita anche a Sanremo.
Amen.
E quindi tutto qua, basta. Quindi diciamo
abbiamo scelto una canzone nominata all'Oscar che però non ha vinto.
E allora direi
questo per rendere le cose più facili.
Esatto. Direi di cominciare quindi con la prima canzone, così andiamo, si parte. Quindi dici qual era, anzi chi ha vinto nel...
Partiamo con gli anni 30, edizione nel 1935. L'Oscar è stato vinto dall'Alibi of Broadway, da Gold Diggers.
Ce ne abbiamo del 35. Un contributino?
No.
Vabbè, però ci faceva piacere.
Però che regia, che regia.
L'Alibi of Broadway ve la ricordate?
Ce la fai?
Assolutamente non me la ricordo nemmeno io, perché la canzone che ascolterò
è la mitica Cheek to Cheek, cantata da Fred Astaire da Topetto, ovvero
balliamo.
Cilindro,
vincitrice morale.
I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Die Oscar-Verleihung in der Bar Traumfabrik.
E a me l'arduo compito di introdurre e di portare la trasmissione, forse nell'unico momento di serietà che avrà da qui alla sua fine, dunque insomma un compito ingrato.
Strana coincidenza che la serietà la porti tu, infatti, strana!
Volevo sottolineare questo simbolo esistenziale. Parliamo dell'Orso d'Oro di questa ultima Berlinale, un Orso d'Oro annunciato, forse scontato, non abbiamo visto gli altri film, ma sicuramente per quello che abbiamo visto di Fuoco a Mare, il nuovo film, ultimo opera di Gianfranco Rosi, non possiamo che trovarci d'accordo, almeno per quanto mi riguarda.
Io vorrei dirti che il nostro Orso d'Oro sei tu, per quanto mi riguarda.
Questa è una dichiarazione d'amore importante.
Importante. Ti ringrazio, però insomma,
erano anni che non sentivo una dichiarazione così.
Contestualizzo Fuoco a Mare? O lo contestualizzi?
Sì, contestualizziamolo
tu?
Così.
Fuoco a Mare.
Innanzitutto. Oh, esatto.
E questo, secondo me, al di là della battuta,
sì, contestualizza
Fuoco a Mare. È un messaggio meraviglioso, perché una bambina che dice Fuoco a Mare, poi per chi vedrà il film avrà sicuramente, ci darà ragione di questo, perché è un film drammaticamente violento, drammaticamente contemporaneo, perché questo Fuoco a Mare, che tra l'altro è una canzone che poi sentirete, diciamo, il tema musicale di questo documentario, è il racconto di una guerra, che i lampedusani stanno vivendo da più di 20 anni, e questa guerra è il dramma del nostro tempo, ossia la vicenda drammatica dell'olocausto che si sta perpetrando nel Mediterraneo, appunto dei profughi, di coloro che scappano da, o che vogliono partire perlomeno dall'Africa, dal continente africano, e cercano di attraversare questo fazzoletto di mare. Il primo approdo è Lampedusa, e però molti di loro non riescono ad arrivare a Lampedusa. Il documentario racconta in qualche modo, con una meticolosità, con uno sguardo leggero, drammatico, dicevamo, anche violento se vogliamo, ma senza perdere mai la poesia.
Però ecco, chi non sa chi è Gianfranco Rosi, magari si aspetta il documentario tradizionale alla
National Geographic,
alla BBC, quello che vogliamo. In realtà è una cosa particolare, è una cosa fatta con un suo, cioè Gianfranco Rosi, abbiamo detto tante volte, quello che ha fatto secondo me il meraviglioso Below Sea Level, sì, il Pugile, ma aveva fatto Sicario, aveva fatto Sacro Graal, è stato quello che l'ha reso un pochino più famoso, anche se in realtà insomma il migliore per me resta quel primo del 2008, anzi ce n'era uno nel 93 sul Gange che io non ho mai visto, Boatman si chiama. Comunque la cosa particolare è che innanzitutto grazie anche al fatto che l'avvento del digitale ha aiutato molto i documentaristi, lui si piazza in un posto per un anno, così ha fatto per Sacro Graal, così ha fatto per tutti i suoi film, così ha fatto per questo, lui è stato a Lampedusa per un anno ed è unico componente della troupe con la sua macchina a spalla e si fa le sue riprese in quantità industriale, perché senza pellicola non ci sono questi problemi. Se rimonta da solo e poi confeziona il film.
Si parla di 400 ore di girato, no?
Si parla di
un anno di permanenza a Lampedusa.
Esatto, è come dicevo.
È un documentario, tipico documentario d'osservazione, quello che una volta si poteva chiamare in ambito antropologico, diciamo la ricerca etno-antropologica fatta attraverso il media, il mezzo cinematografico, in questo è quello che lui riproduce. Poi
però c'è anche,
è chiaro che c'è tanta poesia,
sì, e c'è anche qualcosa di costruito, non di costruito nel senso di falso.
Io veramente mi trovo in difficoltà a parlare di una trama o a contestualizzarlo, perché scusa, è veramente diciamo così, è un documentario necessario, uso questa parola che era tanto che non usavo.
Mai così appropriata come oggi.
No, ci ho pensato 100 volte, perché veramente è un documentario necessario.
Neanche piccolo.
Nel senso, no, nemmeno piccolo, no, assolutamente. Necessario perché noi non stiamo capendo niente di quello che accade lì. La narrazione che fanno i media di quello che sta accadendo nel Mediterraneo è veramente così faraginosa, forse volutamente
questo vale in generale,
omertosa.
Per grandi eventi, per grandi conflitti, grandi tensioni che ovviamente sono filtrate dai media e quindi noi percepiamo in maniera distorta come minimo.
E io che ho avuto la fortuna di conoscere e di sentir parlare spesso ultimamente una persona che vive e milita giù a Lampedusa e ha trasformato la sua vita in funzione di questa vicenda, perché non è rimasto con le mani in mano,
Francesco.
Francesco,
sai che oggi anche ho scoperto, io non lo sapevo, lo conoscevo anch'io, ho scoperto sul blog suo, su Fatto Quotidiano, che lui lavora lì, Francesco Piobbi, che lo salutiamo, che non ci ascolterà.
Lui
però
c'ha un progetto bellissimo, rubo 30 secondi, perché lui sta raccontando attraverso dei disegni quello che vede, anche un po' per risorcizzare in qualche modo il dramma al quale quotidianamente è sottoposto. Poi dalle immagini che troverete nel film, dalle parole che sentirete, quelle poche parole pronunciate dai protagonisti della vicenda, vi renderete conto ampiamente. E lui ha cominciato a raccontare questa cosa attraverso i disegni. Gli ho mandato un messaggio stamattina per dire sembra che il film sia sceneggiato sui tuoi disegni. Questo a testimonianza di una cosa, non era un complimento a lui, e poi gli ho anche detto, era testimonianza che c'è una verità univoca, che qualsiasi sguardo si approcci a questa verità, che sia il cinema, che sia la pittura, che sia il gioco di un bambino, la narrazione è univoca. Io ho detto che questo film è un po' ha sabotato lo schema del 3D, cioè nel senso ci fa un'operazione che il 3D non è in grado di fare, sparandoti le cose come fossero delle scoregge verso la platea. Questo film ti risucchia, ti inghiotte, ti porta dentro. Questa è la grandezza della cinematografia.
Tra l'altro, grandezza riconosciuta anche dal presidente della giuria di Berlino, no?
Lei è un poeta.
Che ha detto a più riprese, insomma, che vuole assolutamente portare il film in America e sarebbe meritevole di candidatura a premi maggiori.
Maggiori secondo loro,
no, chiaro, tra virgolette, cioè di maggior popolarità, di maggior quello senza dubbio.
Se
come l'Oscar
è importante,
sarebbe molto importante.
Come ha detto più volte Francesco in questi giorni, dopo aver visto il film, ha detto è necessario che questo film passi a reti unificate, cioè che Rai 1 in qualche modo lo proietti in prima serata.
Non lo faranno mai.
Molto probabile.
Alle 2 di notte, come Ballata nell'ori dell'amore di Lei.
Esatto. Queste immagini, no, ma al di là dell'aspetto cinematografico, queste immagini secondo me hanno potenza delle immagini filmate dall'Armata Rossa.
Poi diciamo
durante la liberazione dei campi di concentramento, diciamo, cioè, questi corpi sono gli stessi corpi delle vittime del nazismo.
Due cose
bisogna esserne consapevoli.
Due cose non sfuggono osservando questo film. Uno, intanto che la telecamera racconta, no, in maniera sì quasi antropologica, questo passaggio epocale che sta avvenendo, no, questa migrazione epocale che c'è nel Mediterraneo, che c'è nel mondo. Ma un altro aspetto è che questo film non va mai né sopra né sotto il registro narrativo. Potremmo vedere qualunque cosa e non lo vediamo. Potremmo girare lo sguardo, pensiamo magari andando a vedere questo film, vedendo questo film, che non reggeremo alla forza delle immagini, alla brutalità delle immagini, allora abbasseremo lo sguardo, ci gireremo, chiuderemo gli occhi, aspetteremo con ansia di uscire. E invece no, questo non succede mai. Avrebbe potuto farlo, sicuramente, lo fa in maniera scientifica, no? con poche gocce di
sì,
drammaticità,
ecco,
che servono a far aprire gli occhi della coscienza e a non far girare mai lo sguardo verso un lato, ed è quello della non tolleranza, del non riuscire a gestire emotivamente certe immagini. Invece,
infatti,
pur essendo situazioni drammatiche in maniera oltre il limite, però Rosi non ce lo mostra, ce lo fa capire, ma non ce lo mostra mai.
Ci mostra anche delle cose, però c'è una distanza e non c'è l'insistenza sulla
pietismo,
morbosità,
no?
Non c'è il pietismo alla faccia di tutti quegli stronzi, scusate se
dignità,
lo dico,
dignità e rispetto,
che hanno detto
sono...
questo, che hanno detto è facile vincere, sì, così, dice, ho letto le recensioni, qualcuno diceva che c'è scritto su ogni fotogramma, ora provate a criticarmi. In realtà lui non fa leva assolutamente sul pietismo e mai. Non... Anzi, tutt'altro. E non pensate di vedere per un'ora e mezzo scene di sbarchi e cose, perché il film, come fa lui di solito, ci fa vedere diversi punti di vista, ci fa vedere personaggi dell'isola, ci fa vedere la distanza anche tra i personaggi dell'isola e questi
avvenimenti epocali,
perché queste persone vengono sbarcate di notte, portate ai CPA e scaricate e riportate dopo due giorni via. Quindi, insomma, la forma è particolare.
Ma a proposito di personaggi del film, ce n'è uno in particolare che è il dottor Bartolo.
Il medico, sì.
Il medico, che è un medico di base di Lampedusa. Tra l'altro uno dei tre medici di base di Lampedusa,
sì,
che in un'intervista da poco televisiva ha detto che incredibilmente, diciamo, al centro di accoglienza di Lampedusa c'è un solo medico fisso, ce n'è uno solo,
sì,
che dopo tutti questi sbarchi, tutti questi anni di queste tragedie, mi pare incredibile che un medico che è di base di Lampedusa debba come volontario
fare, questa
fare
cosa,
questo
sì.
lavoro.
E tra l'altro la sua
lavoro... è l'assenza totale dello Stato. Vabbè, esatto. Senza entrare in discorsi politici, è incredibile, ma è stata bloccata. La creazione di un ospedale fisso a Lampedusa, per quanto possa essere temporaneo, ma cioè si tratta veramente di una massa enorme di gente, è una cosa che è stata bloccata politicamente, bloccata. Cioè se ne è discusso e si è stata bloccata. Non diciamo da chi, tanto voglio dire, i nomi sono noti, è inutile che si fa...
Beh, il medico Bartolo ha diciamo, visionato 250.000 persone.
Esatto. Tutto assolutamente volontariamente.
E porta
volontaristicamente,
una,
diciamo.
Porta una delle testimonianze più forti e più importanti del
quelli che sono arrivati. Ha visitato i fortunati che sono
beh,
arrivati.
Beh no, ha esatto. visitato, diciamo, ha fatto anche ispezioni.
Ha fatto anche ispezioni canaveriche.
Sono dei momenti... Comunque, momenti altissimi di poesia pura, dei momenti drammatici appunto di narrazione reale.
Posso farvi una domanda? Sì,
velocissima.
Il film ha l'effetto che ha per me in generale Lampedusa e l'isola, cioè il luogo che mi attrae ma che mi respinge anche per quello che rappresenta?
Assolutamente, secondo me, perché c'è anche un affresco su Lampedusa. Di Lampedusa ci sono degli aspetti di quel
molto
genere,
belli, la pesca dei
molto
ricci,
belli, ma si avverte anche un po', secondo me, questa cosa che dici tu. Comunque, insomma,
diciamo che non è respiro, ecco.
Sì, dobbiamo chiudere. Andatelo a vedere perché è un film che devono vedere tutti, assolutamente.
La questione è che fino adesso ci abbiamo girato intorno, con questo film ci entriamo dentro.
Comunque, lo trovate postmodernissimo, andatelo a vedere.
Andatelo a vedere,
Justin,
assolutamente.
Vai con la prossima.
Io mi dispiace adesso entrare però dalla Fortezza Europa passiamo un po' alla fortezza, alla presa della Bastiglia, degli Oscar. Siamo negli anni 40, nel 1942. L'Oscar è vinto da The Last Time I Saw Paris, da Let It Be Good, canzone che non mi ricordo assolutamente, non so se tu ne hai memoria.
la mia però cultura musicale non
in
arriva
in quell'edizione
tanto.
Era candidata una canzone che è della Glenn Miller Band, quindi che è diventato uno standard jazz assoluto, canzone originale scritta per il film Sun Valley Serenade, cioè Serenata Valle Chiara, e è...
Chattanooga Choo-Choo, indimenticabile, famosissima, la Miller Band, ce la sentiamo e torniamo tra poco con gli Oscar.
Aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version
of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga Juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga Choo-Choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four, read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shovel all the coal in, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace.
I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga,
get aboard.
Chattanooga, Chattanooga,
all aboard.
Chattanooga, Chattanooga,
there you go.
Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga choo-choo.
War Traumfabrik.
Spezial zu den Oscars.
Come dice la nostra voce guida, quella del pinguino nel ghiaccio, lo speciale Oscar 2016, e andiamo subito con le categorie. Per esempio, miglior attore protagonista. La categoria principe
del, glamour
la categoria principe della,
non della è la categoria principe, però c'è un principe che è il Port di Caprio, che chissà se ce la farà o non ce la
mi sono dimenticato di dire che la scaletta Magnifici Perdenti era sotto l'egida di Leonardo DiCaprio.
Beh, chiaro, con bollino di Caprio
che diciamo di più, non lo vincerà neanche quest'anno. I candidati, miglior attore protagonista. I candidati sono Bryan Cranston da Trumbo di Jack Roche.
Bryan Cranston, ricordiamo,
Breaking Bad,
ma anche il meccanico di Drive, perché ha visto il mio doppiaggio Picciafogo, il signor Picciafogo.
Questo, diciamo che è proprio, l'hanno messo lì per fargli un favore. Matt Damon,
ma non dire cavolo.
Matt Damon. The Mars, no, è sacrificabile, nel senso che è sacrificabile. Matt Damon per The Martian di Ridley Scott.
Detto anche The Martian.
Leonardo DiCaprio, detto anche The Revenant di Alejandro González Iñárritu, la star, diciamo, di questa, no? Di questi cinque nomi. Michael Fassbender. Che due coglioni.
Esisteva, era un altro.
Però guarda, io trovo veramente crudele che Lupus scaletti sempre la lettura di
non è vero, non può tocca a te.
Ci vuole la pronuncia.
Non vede l'ora.
Anche devi scrivere con la pronuncia.
Ma è quello.
Michael Fassbender. Steve Jobs.
Michael
Fassbender.
Vabbè, però Michael va bene, ormai è naturalizzato.
Michael Fassbender. Di Steve Jobs, interpreta Steve Jobs nel film di Danny Boyle. Così, e questo voglio dire. Eddie Redmayne, The Danish Girl di Tom Hooper.
Bravo.
Sveglia.
Magari al prossimo blocco la lettura ci mettiamo un po' meno, se no va via tutto il blocco per dire i candidati.
Vabbè, ci sono rimasti 6 minuti e 46 secondi per dire che Leonardo DiCaprio non lo vincerà.
Leonardo DiCaprio è anche detto Chup Broadbean, sapete, no?
No.
E questa che è?
Broadbean. Non sapete cos'è Broadbean?
Stasera è proprio una puntata internazionale.
È la famosa fava. La
fava cazzo, senti.
Si chiama Broadbean.
Ah, Broadbean.
E dunque lui è Chup Broadbean. E dunque anche quest'anno.
Invece di dire sciocchezze.
Quest'anno.
Betton's Dog.
Io vorrei sapere.
Ma lui, cioè, lui ha speso del tempo per andare a vedere la traduzione
di fava.
Broadbean. No, ma sai perché? Perché essendo allergico a.
Sono passati 2 minuti. Abbiamo
l'unico vero antagonista di DiCaprio è Fassbender che sia, secondo me.
La mia personale, così vi richiamo un attimo all'ordine. Io personalmente per questo film non gli darei l'Oscar, per Revenant
lo vincerà,
però sono contento se lo vince, perché se lo merita per tanti film che ha fatto. Lo doveva prendere per Wolf of Wall Street.
Questa è la dimostrazione che se fai i film da con Oscar, i registi cani,
di Avieto,
puoi vincere l'Oscar. Se fai i film cani con i grandi autori, non vinci l'Oscar.
Allora, vale anche il discorso se fai un film in cui metti alla prova il tuo fisico, perché molto spesso le mutazioni.
E allora mi rivince quel cane rognoso di Redmayne, che è veramente il peggior attore sulla faccia della terra.
Ma Redmayne l'ha vinto l'anno scorso, mi sbaglio?
Sì, l'ha vinto, quindi non credo che farà.
L'anno scorso faceva lo spastico, quest'anno fa la donna. Dunque,
ragazzi, credo che.
Ma corrisponde esattamente al.
La mia previsione va a DiCaprio, anche se sono convinto, come ha detto Lupus, che non è il miglior film per cui è stato candidato all'Oscar. Però il film è costruito, la promozione è stata costruita, la produzione ha costruito questo film per vincere Oscar. Quindi sì, sicuramente vincerà, cioè spero che vinca.
Se non lo vince... Chi lo può vincere? Matt Damon.
Secondo me Damon ha fatto una bella prova.
C'ha una carriera lunghissima, la prova è
non
bella.
Non l'ha mai vinto Matt Damon.
Non l'ha mai vinto come attore.
E attenzione a Fassbender, che è sempre un ottimo attore, e interpretando Shakespeare c'ha quel quid in più.
Però non è candidato per Shakespeare,
è candidato per Steve Jobs.
Chef del 2000.
Bryan Cranston è un grandissimo attore, ma è un po' l'outsider di questa scena.
Anche perché è un ruolo un po' sotto traccia.
Posso dire la mia?
Ve lo dico chi vince, scusami, vi dico chi vince e vi dico perché. Allora, vai. Vincerà Matt Damon, qui lo dico e qui lo nego, perché comunque quello che è il presupposto della trasformazione fisica c'è, e perché tanto ragionano solo su questo a Hollywood da quelle parti, e perché comunque non l'ha mai vinto, a differenza di DiCaprio che è stato pompatissimo.
Scusa, ma che trasformazione c'è fisica c'è? C'è la tuta spaziale.
No, si è dimagrito tantissimo, è dimagrito 65-70 kg.
Addirittura.
Ha fatto il lavoro.
Peggio di Ambrogio Foga, l'ha fatto in 72.
Ha vissuto 4 anni a patate. Poi è stato su Marte, merita rispetto. È stato 4 anni da solo su Marte.
Contro i fascisti, però. Tra l'altro. Sì.
Che però non si sono visti, si sono cagati in mano, l'hai visto? Soliti vigliacchi.
Volevo dire la mia.
Allora, prendo questi attori. Io penso che Michael Fassbender sia, insieme a DiCaprio, il miglior attore che c'è in questa cinquina.
Perché ci ha fatto una foto?
No, perché mai siamo amici. Voglio dire,
No,
Michael Fassbender è un grandissimo attore che spazia dall'autore a commerciale in maniera straordinaria e sono sempre credibile. È uno di quei pochi attori.
Lui l'ha vinto già l'Oscar?
Questo non lo ricordo.
No.
È uno di quei pochi attori che va per sottrazione quando interpreta un personaggio. E la recitazione che a me più piace, probabilmente perché è europeo e c'ha una scuola diversa dai sovraccaricati statunitensi. Non voglio dire che gli attori statunitensi non siano bravi, ma ultimamente vanno a macchiette e ripetono tutti uno stesso stile, distante dal... Ma guarda, c'è una differenza grossa tra Los Angeles e New York. Gli attori che sono formati a New York, grandi attori. Gli attori di Los Angeles tendono a
non sono proprio d'accordo.
Vabbè, come vuoi.
C'è un problema molto più complesso legato anche alle produzioni.
Detto questo, Bryan Cranston aveva dei baffetti. Dei baffetti che potrebbero vincere l'Oscar, truccato in maniera indecente, interpretava il finto comunista. Può andare bene, forse.
Mi è andata giusta cosa.
No, mi ha dato fastidio tantissimo. Ma Damon, grandissima interpretazione, però ancora lo vedo molto acerbo e immaturo. Ormai la sua parabola l'ha compiuta. Nel senso che se doveva vincere
l'Oscar... Non sono d'accordo per nulla proprio su questa cosa che ha detto. Secondo me, il Matt Damon di adesso, che ha lasciato perdere molte delle sue parti glamour, eccetera, secondo me è un attore che è clamoroso.
Concordo con Justin.
Dopodiché non lo vincerà per
ormai,
questo film.
Ormai la sua carriera, la sua carriera è in discesa. Questo che voglio dire, che lui ci ha avuto un apice che probabilmente non ha cavalcato bene, diciamo così. Adesso
è uno degli attori più pagati di Hollywood.
Adesso però è in parabola discendente. Cioè
guarda che The Martian, così come The Revenant...
Mi dispiace...
Marzia.
È più forte di me.
Il marziano.
The Martian
e The Revenant sono uomini da soli, abbandonati, che tengono in piedi il film.
Volevo finire la rottura di cazzo con gli attori. Dai, la finisco.
Finisci
30
questa.
Secondi. Leonardo DiCaprio, grandissimo attore, lo adoro, per me è il non plus ultra del cinema in questo momento, in questa parte secondo me è poca cosa, cioè voglio dire, non dà merito. Se vincesse l'Oscar sarebbe...
Palla breve, la tua previsione qual è? Chi vincerà?
Eddie Redman è secondo me uno che dovrebbe, cioè dovrebbero smettere.
Morire, l'abbiamo capito. Chi vincerà secondo te e chi vorresti che vincesse?
Vincerà Matt Damon e vorrei che vincesse Michael Fassbender.
Smith,
Matt Damon
vincerà
anche perché il film lo tiene in piedi lui da solo.
Perfetto. Hans, chi vincerà?
Vince DiCaprio, vorrei che vincesse Fassbender.
Bravo. Marco,
ma io sono per DiCaprio in entrambe le...
Vincerà e vorresti che vincesse. Sì. Tu?
Vincerà DiCaprio, non vorrei perché non me ne frega niente, però secondo me l'antagonista vero è Damon in questo caso.
Io dico che vincerà DiCaprio e anch'io sono contento se vince, non per questo film.
Ma se vince DiCaprio, ci facciamo le seghe tutti insieme?
Sì, no. A vicenda. Vai Justin con la musica.
Dopo la volgarità gratuita di Laszlo, continuiamo con questa cavalcata negli anni e nelle decade. Siamo negli anni 50, nel 1953. L'Oscar è vinto da Secret Love, da Calamity Jane.
Più rockabilly.
Terribile, film terribile, che vi assicuro terribile. Una commedia con la classica attricetta degli anni.
A me è piaciuto.
Ma in questo film c'è una canzone che non presenteremo e la metteremo naturalmente.
La canzone che metteremo è tratta da Occhio alla Palla, ovvero The Caddy. E io non ve la presento nemmeno perché la conoscete tutti.
In Napoli, where love is king. When boy meets girl, here's what they say.
the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a clod at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Bells will ring,
ting-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella,
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay,
like a gay tarantella.
Lucky fella. When the stars make you drool just like pasta fazool, that's some more. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Questo non mi ricordo.
Fabrizio. Beh, penso che avrete riconosciuti tutti Dino Crocetti in arte di Martin.
Grande.
Grandissimo pezzo.
Grande Dino!
Nominato nel
1900... abruzzese!
Nominato nel 1953 e non ha vinto in favore di Doris Day. Chi era l'aslo che tu hai controllato?
Sì,
Doris Day, che cantava dal musical Calamity Jane, Secret Love.
E laddove c'è un attore protagonista, c'è anche un'attrice protagonista. Ed ecco le cinque bellissime. Quasi tutte.
Quasi, via.
Tutte. Kate Blanchett.
Vabbè, tutte, qualcuna tutte, un po' là con gli
attempata,
anni,
ecco.
Diciamo.
La prima è Kate Blanchett per Carol di Todd Haynes. Poi abbiamo Brie Larson per Room di Lenny Abramson. La splendidissima Jennifer Lawrence.
La frigna.
Joy.
La frigna.
Esatto.
La frigna.
Chiaro, di David Russell. La non più, diciamo...
Non più freschissima.
Ex... Charlotte Rampling,
però
45
ti
anni.
Voglio ricordare Portiere di notte.
L'Orca Assassina.
Sì, ma ci L'Orca
Assassina.
Il film di Andrew High e Saoirse Ronan per Brooklyn di John Crowley.
E si dice, ve lo dico, l'ho comprato.
Cazzo, pensavo esserci riuscito.
Saoirse.
Ah, non l'avrei mai
visto. Vabbè, questa era difficile.
Saoirse Ronan.
Saoirse
Ronan.
Se me la passi. Ma tu abbassi sempre il
livello. L'aslo questa sera è indecente.
Andiamo, si nota, bisogna...
Fermatelo, fermatelo. Sente la primavera
l'altro. Allora qui la, facciamo,
poi in addio.
Facciamo lo stesso discorso, ma a differenza del protagonista, secondo me, dove
tu.
Sembra quasi scontato, insomma, la vittoria di DiCaprio, per quanto sia poi discussa la cosa.
Qui è contendibile, come direbbe Renzi, il premio.
Qui secondo me un vero favorito non c'è per il semplice fatto che ci sono molte grandi belle interpretazioni. C'è una Jennifer Lawrence che però l'ha già vinto l'Oscar. Queste
Lawrence
cose vanno tenute in considerazione. Kate Blanchett per me non è al meglio, cioè non è l'interpretazione migliore che ha fatto. Qui siamo su un discorso simile a quello di DiCaprio. io premierei, se vogliamo premiare,
e anche la... Kate Blanchett l'ha già vinto per Blue Jasmine, esatto, che era un film clamoroso, e era anche quello un film tutto sulle sue spalle,
sì. E escludendo il film di John Crowley e la nostra Sash, come si chiama?
Sir. Come Sir, cioè Sir,
che secondo me non è in gara, ma magari sarò smentito.
Tu l'hai visto il film, sì, Hans?
Non trovi, sì, che sia stata bravissima? Bello?
Lei è molto molto brava. Io purtroppo ritengo che il film sia un filmettino. E quindi...
Il film è paraculetto.
L'hai visto Brooklyn?
Però è di quelli che piacciono l'Academy, Brooklyn, eh?
No, verso me.
Quindi tu metti,
io metto
sullo stesso piano Rampling
e Brie Larson. Però se dovessimo premiare la sottrazione, come dice, come ci insegna il nostro Laszlo, Brie Larson si imporrebbe.
Ma non è
europeo, dunque.
Cioè Brooklyn, non trovi che sia, al di là del fatto che non è sto capolavoro, che sia un film di quelli che piacciono agli Oscar, che sia un po' paraculento?
Quando mi dici così, c'è, intendi un film
nascita di una nazione
ben infiocchettato
che racconta, con un tema, cioè una... parla di chi ha costruito l'America,
esatto, cioè c'ha questo sguardo, diciamo, verso quelli che l'hanno appunto costruita, positivo, insomma.
Ma l'americano non è un brutto film, però ecco,
guarda con rispetto al suo passato, e non lo fa sempre, quindi questo all'Academy piace. Il film non è brutto, però ripeto, per gli altri film che ho visto non c'è paragone nel discorso film, ma non ne parliamo in questi istanti, in questo momento.
Una domanda.
Lei è molto brava, però secondo me ci sono...
Lei secondo me potrebbe essere la sorpresa. Una, perché è molto brava, è giovane, è esordiente.
La, cioè, Rampling ha già vinto l'Oscar.
No, ho guardato adesso. Infatti, secondo me, ecco, c'è anche quello, c'è, cioè, un'attrice del suo calibro.
Però tutti stanno dicendo Brie Larson, che è in pole position.
Brie Larson è, non so se avete visto Room.
Io
ma...
Purtroppo no.
La prossima settimana.
È un bellissimo film.
Diciamo che Brie Larson insieme a Jennifer Lawrence è la nuova leva femminile più di talento, secondo me, in questo momento.
Ecco, io questo lo so.
Puoi dirci altri film di Brie Larson?
No, in questo momento
è la nuova leva, ha fatto
no.
Jennifer Lawrence ha già vinto l'Oscar.
Jennifer Lawrence l'ha già vinto, l'abbiamo detto, sì.
Allora vincerà, e vi dico anche perché, Brie Larson vincerà lei l'Oscar. Perché questa è l'onda lunga di Fuoco a mare. Perché con Meryl... Aspetta la teoria.
Doppio carpiato,
aspetta,
vai.
Con Meryl Streep, che lo ha, diciamo, no, in un certo senso sdoganato a livello planetario, no? Ribaltandolo anche all'interno della notte degli Oscar. Indubbiamente, inevitabilmente, alzando anche il livello emotivo, no? Alzando il livello, spostando l'asticella in una zona dove Hollywood non l'avrebbe messa. Allora, per non fare brutta figura, devono comunque andare a premiare un film che va a toccare certi argomenti e certi sentimenti più che argomenti. Quindi Brie Larson con Room va a prendere un po' quella fetta emotiva lasciata, diciamo, indicata da Rosie.
Posso dire mia?
Dico solo una cosa, perché ho controllato qui. Brie Larson, che dicevamo poc'anzi che ha fatto, non ha fatto, nata nell'89. Sapete quanti film ha fatto?
30.
48.
E allora è lei. Allora Brie Larson 48
film.
Vince.
No.
Ma è il tuo primo film d'autore.
Serie
però.
TV. Ha fatto. No, il suo primo è The Spectacular Now, forse. Che è comunque un film che è andato al Sundance, conosciuto, eccetera. Ha fatto 21 Jump Street, divertentissimo, col Pat Pack, con i nostri amici. E varie serie TV, tra cui United States of Tara, che è andato, ha fatto Scott Pilgrim vs. The World, che è un film divertentissimo.
Ha fatto The Gambler, che è un film minore, dove lei è veramente molto brava, ed era il film che non mi veniva in mente. Comunque lei è importante.
Comunque
anche
è il
suo
primo film costruito attorno a lei, dunque in qualche modo può essere una celebrazione. La cosa qual è? Io non credo che vinca Lenny Abramson, che è il regista, tra l'altro. Non credo che vinca
Brie Larson,
proprio perché Lenny Abramson è nuovo di Academy, essendo il suo secondo film, l'opera prima Frank, film meraviglioso. È comunque un regista europeo, è irlandese. la produzione è americana. No, è irlandese e canadese. Ah. È un film, secondo me, girato negli Stati Uniti, ma molto molto europeo.
Room.
Come struttura, e forse probabilmente se fosse stato girato realmente in Austria.
È il meno, è il meno,
scusa,
da Oscar.
Io ho visto i trailer, mi sembra anche una storia molto europea, tipo il mostro, no, quello belga,
di,
no?
Di Fritz. No, è austriaco.
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 Stai parlando di Room?
Room. Sì.
Benvenuto Andrea Fioravanti. Benvenuto Simona, una donna. Benvenuta Simona.
E che donna!
Scusate, no, no, benvenuta Simona e Andrea Fioravanti. Un piccolo appello, un piccolo appello. Non, se volete vedere Room, non guardate il trailer di Room e non leggete niente di Room, perché il trailer spoilera.
Però il trailer, posso dire una cosa del trailer?
Fioravanti ha portato
l'oliva sculata!
Grandissimo! Subito un'oliva qua.
Posso dire una cosa del trailer?
Meraviglioso!
È un bellissimo trailer.
Bravo,
ciao l'oliva scolà.
Il trailer di Room, secondo me, è uno dei più belli degli ultimi.
Io non so da
ma Rusta Furia, ma Rusta Furia.
A me è piaciuto molto.
Io mi ha innervosito perché dice delle cose che non bisognerebbe sapere.
Posso finire, guardo la lista
se
e
dice
dico,
sempre posso finire. Se non l'avesse togliamo la parola,
se non l'avesse visto, se non l'avesse visto, se non l'avesse vinto nel 2014, probabilmente la migliore attrice in campo tra queste è Kate Blanchett, grandissima interpretazione. Carol è un film che, se non ci fosse stata lei, era un'imara, dall'altro canto, non sarebbe stato quel film che è. Dunque, esatto, assolutamente protagonista assoluta anche agli Oscar.
Quindi tu
essere.
Voti lei.
Io voterei Kate Blanchett, ma credo che vinca Charlotte Rampling con la
per
sua
la carriera.
Io posso dire quello che sì, volevo dire, una cosina
sì,
velocissima.
Veloci però, ragazzi.
Secondo me invece col discorso che dite, ma Jennifer Lawrence l'ha già vinto. Jennifer Lawrence è l'unica attrice in questo momento che può ambire al ruolo di star hollywoodiana che può essere fatto, quindi secondo me
ma l'ha già vinto
e lo rivincerà. Tu vedrai
che lo vincerà.
Secondo me lo rivince.
Lo speri e lo credi?
No, non lo spero, lo credo.
E chi speri?
No, ho visto pochi film di questi qui. Spero in questa Brie Larson, se ne parla bene, okay, ma non spero in nessuno.
Marco Reatore, tutti velocemente,
allora,
sperare e credere.
Che le due mie, diciamo, papabili hanno fatto parte di due film che non ho ancora visto, però secondo me lo vincerà Brie Larson, e l'altra secondo me che è molto è la Rampling.
Io dico che secondo me lo vincerà la Rampling, perché è ora che glielo danno. Anch'io spero in Brie Larson, perché è molto brava e da quello che vedo poco riconosciuta.
E voi da casa votate sul nostro sito, continuate a votare il nostro sondaggio.
Adesso ve lo postiamo, ma facciamo
sulla pagina del Bar Tranfabric, chiaramente su Facebook.
Hans Delbruck
vince anche secondo me la più attempata, la Rampling, e vuole che vincesse Brie Larson.
Andrea Fioravanti, di la tua, chi secondo te vincerà miglior attrice
femminile?
Una sorpresa?
Jennifer Lawrence.
Secondo te Jennifer Lawrence? Sì, sì, e chi speri che vinca?
La Rampling. Però ho la paura che ci vinca Jennifer Lawrence.
Anche Simona dice Jennifer Lawrence.
Comunque, c'è armonia in famiglia, questa è la cosa più importante.
Armonia in famiglia, esatto.
Al di là di tutto, voi potete dire quello che volete, ma l'ha già vinto Brie Larson. Chiudiamo il blocco, siamo negli anni 60. L'Oscar quell'anno, 1967, è vinto da Talk to the Animals.
Ed è il tuo anno di nascita.
Dal dottor Dolittle. No, io sono nato qualche anno dopo. Non facciamo gli spiritosi così facilmente. L'Oscar quell'anno lo vince Talk to the Animals dal dottor Dolittle. Ma quell'anno è presente un altro grandissimo brano nella cinquina finale, cantato da Dusty Springfield, ma scritto da Burt Bacharach.
Grande,
The Look of Love.
Woo! Of love is in your eyes, the look your heart can't disguise, the look. Just words can never say.
can hardly wait to hold, see you, my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, don't ever go. Heute in der Bar Traumfabrik ein Special zu den Oscars.
Beh, classe grandissima, eh? Bart Bacharach, grandissima. Vi ricordate voi Toto di Animals del dottor Dolittle? Io non mi ricordo nemmeno il film, sinceramente.
Posso dire una cosa? Che l'unico che c'ha i tempi radiofonici è Justin
Time. È Justin Case.
Ma il nome, il nome del
wrestler. Tempi, tempi e timbro. Bellissimo. Tempi e timbro.
Il nome del resto, comunque, Justin Time.
C'è paura, eh?
E adesso ti stupirò anche con la pronunciation.
Allora, prima della pronunciation, apriamo una parentesi, la chiudiamo. Sembra un po' fantozzi con la corazza da Pontionchi, con controlliamo la gente che cosa ha in tasca. Sì, transistor, così, gente che entra con la pelliccia.
Ecco, sì, perché dobbiamo dire che sono quasi le 9 e Hans sta male.
Sono 4 minuti.
Non parla più da un quarto d'ora.
Sono 5 minuti che non parlo.
Controlliamo la pelliccia.
Va bene, comunque stringiamo,
ecco,
un attimo.
Dai, andiamo. Categoria.
Siamo alla categoria della miglior sceneggiatura originale. La cinquina dei nominati.
Cinquina da capo o cinquina da piedi?
Cinquina da capo. Bridge of Spies di Matt Charman, Ethan e Joel Cohen. Ex Machina di Alex Garland. Inside Out, Pete Docter e Tarias. Non so chi siano gli alias. Spotlight di Josh Singer e Tom McCarthy. Straight Outta Compton, Jonathan Herman e Andrea Berloff.
Capolavoro. Io non l'ho visto, capolavoro. Questo
Straight Outta Compton, capolavoro, anche secondo me, bellissimo.
Sì, diciamo, complimenti bello alla pronuncia. Se l'avessi fatto io mi sarei tolto la mascella.
Andrea Fioravanti si prenota, vieni, avvicinati e dici la tua.
Che è una, questa è una categoria, scusa Andrea, ti introduco proprio, ho l'onore di introdurre il tuo intervento. È una categoria che il tuo parere secondo me vale molto più del nostro.
Miglior sceneggiatura originale. Miglior sceneggiatura originale.
Al di là di, come diceva il buon vecchio Wolf, smettiamola di farci pompini a vicenda. Però esatto. Io credo e voglio lanciare una provocazione, visto che ho lanciato il bis della Jennifer Lawrence in precedenza, voglio continuare su questa andata. Io, visto tutti i film, si tratta di sceneggiature al di là di alcune scelte molto interessanti ed alcune anche abbastanza, come dire, ben scritte. Io lancio la provocazione Inside Out.
Lanci la provocazione Inside Out?
Sì, perché, ma non è proprio una
no,
cosa.
Però la motivo, vorrei motivarla brevemente, perché Inside Out, riuscire a far parlare le nostre emozioni, riuscire a trattare le sinapsi del cervello e soprattutto riuscire a far mostra della memoria a lungo e a breve termine è molto complesso, ci hanno provato in tanti. Ed aggiungo che il regista e lo sceneggiatore hanno fatto un lavoro di 7 anni di confronto con 2 neuropsichiatri e riuscire dunque a trasformare il materiale scientifico delle neuroscienze, che poi davvero è molto complicato, in sceneggiatura tutto sommato leggera e divertente, è complesso. Non so se l'Academy premierà questo,
però lo meriterebbe secondo te?
Secondo me sì.
Tu chi pensi che vincerà tra questi?
Lo dicevo, ho l'impressione che vincerà un film d'inchiesta come Spotlight.
Come Spotlight. Sì. Anch'io la penso così, anch'io penso che Inside Out meriterebbe un premio per quello che hai detto tu. A me è piaciuto tanto anche Ex Machina, gran film.
Molto bello, molto molto
uscito
bello.
Uscito d'estate, un po' in sordina in Italia.
E bellissima sceneggiatura,
bellissima,
sono d'accordo con te.
Sceneggiatura.
E sono d'accordo, forse è una delle poche nomination che mi trova veramente d'accordo questa qui. Io spererei che vinca, non credo che vincerà.
Non credo.
Spero che vincerà, perché è veramente scritto molto bene, affronta temi anche molto affrontati, quindi non dico difficili, ma molto affrontati già nel cinema, in una maniera che ha un punto di vista molto diverso, molto originale, più
è
che
vero.
Molto diverso.
Il tema è trito e ritrito, ma è stato ben affrontato. Sì. L'Aslo immagino sia per i grandi Coen.
Bravissimo, secondo me la miglior sceneggiatura
che peraltro
in concorso
anche loro
è quella di
Bridge
of Spies, perché comunque rispetto alle spy story, rispetto ai film di Spielberg, è la sceneggiatura dei Coen, secondo me è la vera protagonista del film, i personaggi sempre tra il chiaro scuro, sempre con un fondo di ironia molto molto brillante, molto divertente, è un film che pur affrontando un aspetto drammatico della contemporaneità, che è stato il periodo della Guerra Fredda, lo racconta con una certa così, con un divertissement generale che rende meno drammatica la nota che vediamo, anche se penso che il miglior film tra questi non è candidato come miglior film in generale, ma tra i cinque film è Straight Outta Compton, che è un film straordinario. Non credo che i NIG riescano a vincere questo premio, però se lo metterebbero alla gara.
Gli sceneggiatori sono bianchi, però ti chiedo
ah, forse solo per questo
gli sceneggiatori sono bianchi, l'ho controllato,
forse hai avuto un lapsus proprio. Cioè, non a caso hai avuto un lapsus, tu hai detto il miglior film tra questi, ma non la miglior sceneggiatura, perché la sceneggiatura del film, secondo me, è la classica sceneggiatura, sì, un po' ricalcata del gruppo, sì, sì, che
però
emerge,
è un grande film,
che è vista
però
tante
film
volte. No, sul film sono d'accordo, film. Però il biopic è...
Beh, però, scusa Andrea, su qui non sono molto d'accordo, cioè, per come ho visto Straight Outta Compton, io, secondo me è un film difficile proprio per la sceneggiatura, cioè nel senso... Era difficile scrivere una buona sceneggiatura stante il materiale, che era tanto, che era anche molto difficile.
Era tantissimo.
Guarda, questo esatto, era anche molto difficile. Quindi la scrittura che rende il film poi coeso e lo rende un oggetto comunque interessante a proprio livello...
Coeso? Ti faccio una domanda. Coeso?
Secondo me, me sì, assolutamente, a suo modo sì. Posso, cioè, nel senso, non è un film lineare, questo non lo possiamo dire, però è un film che ha un suo nocciolo.
Posso dire
importante.
Che il limite che evidenzia lui è la grandezza, forse, che stai evidenziando tu, nel senso, quando si fa un film dove gli avvenimenti storici sono così recenti, dove
tanto parliamo Straight Outta Compton,
la storia dei Nigger with Attitude, tutta la scena della West Coast
del rap, eccetera eccetera,
ne avevamo parlato a suo tempo perché è un film molto bello. Comunque, quando tratti dei temi dove i personaggi sono reali, rischi di fare la fine di Spotlight, dove appunto per la paura di rovinare in qualche modo l'immagine dei personaggi in campo è venuta meno la cinematografia, cioè in quel film non è presente quello che io mi aspetto da un film, ossia l'entrare in una dimensione cinematografica. Il film rimane molto freddo, come fosse un affresco, un'enunciazione dei fatti uno dietro l'altro,
però
nessuna profondità sui personaggi, no.
Scusate,
invece su Straight Outta Compton hanno anche spalato merda sui personaggi, cioè nel senso
ne hanno spalato a meno di quanto ne potevano spalare,
ma se consideri
assolutamente che... cioè nel senso, loro sono personaggi che poi chiaramente venendo da un ghetto, da una situazione complicata, ne hanno vissute molto di più di quelle che vengono raccontate, non hanno edulcorato niente, questo no.
Sì, ma questo su Spotlight non è accaduto minimamente.
Però qui dimentichiamo una cosa, voi state parlando di due bei film che io stimo in maniera incredibile, però voi state mancando, cioè, la sceneggiatura, l'originalità della scrittura. In questo io difendo ancora una volta Inside Out, perché sia Spotlight che il film, il biopic, e alla fine si tratta di due film in cui la sceneggiatura l'abbiamo già vista diverse volte.
Comunque, ognuno è il momento in cui ognuno dice cosa spera e cosa crede.
Io ho fatto.
Laszlo l'ha detto. Simona, tu se hai qualche pronostico? No. Vediamo. Smith.
Vedremo. Io sono d'accordo col professore. Vincerà Inside Out, ma Bridge of Spies comunque merita tanta attenzione.
Anzi. Io ho una cosa diversa dagli altri, cioè spero proprio che non vinca Spotlight.
Speri che non vinca Spotlight.
Io ho l'esatto opposto di Hans.
Speri che vinca Spotlight.
Sì, perché a me, devo dire, a differenza vostra, a me è piaciuto veramente tanto Spotlight.
Cioè, comunque qua parliamo di sceneggiatura.
Sì, no, lo so, a me è piaciuto molto anche la sceneggiatura.
Io mi riferisco alla sceneggiatura.
E diciamo, forse un qualcosa anche per Bridge of Spies.
Io credo vincerà Spotlight, di cui secondo me merita anche un riconoscimento, perché non è la merda che ne è stata data addosso. Io spererei che vincesse Ex Machina, spererei.
Anch'io. Bene, prima di partire con la musica, ricordo solo i candidati alla sceneggiatura non originale che non partecipano al nostro concorso, perché uno lo dovevamo scegliere, però è giusto.
E partecipate al concorso nella pagina Facebook.
È giusto ricordarli, sono The Big Short, bellissima sceneggiatura, Brooklyn, Carol, The Martian e Room, anche questo grande sceneggiatura. Per la non originale io spero The Big Short o Room. Justin, siamo arrivati agli,
siamo
anni,
agli anni 70.
70.
Allora, l'Oscar nel 1976 è vinto effettivamente da, una gran, da un grande pezzo e da una grandissima interprete che è Barbara Streisand per A Star Is Born, quindi è nata una stella. Bellissimo film, bellissimo musical, bellissimo pezzo. Però quell'anno, scusami se te lo dico, il nostro livello testosteronico non ci ha assolutamente concesso di concedere appunto l'onore delle armi alla, alla brava Barbara Streisand.
E poi chi cazzo se la ricorda la canzone di Barbara Streisand adesso?
Esatto, perché
mentre
adesso
me la ricordate. Oh, che è uscito nel 76, ragazzi?
Nel 1976 Rocky. Esce Rocky.
Esatto,
Rocky Balboa.
E allora Gonna Fly Now.
E andiamo.
Di Bill Conti, ce la sentiamo e tra poco il cinema di domani.
Ricordo di pelle.
Posso dire di aver fatto una scaletta bella, stasera.
Oh, bellissima scaletta.
Io sono andato a correre fuori, guarda.
Ah, uguale.
Sulla scaletta di faceva pressioni.
Io ho fatto la scalinata di Sant'Ercolano velocissimo.
Siete tutti
questo
sudati.
Questo pezzo è testosteronico a prescindere.
Comunque è arrivato il momento del cinema di domani. Film che usciranno, non domani e stavolta, ma dopodomani. È un po' di tempo che non escono film il mercoledì, film decenti. Escono, di solito c'è qualche uscita il mercoledì, ma noi ultimamente ce ne stiamo filando poco.
E mañana!
Perché giovedì uscirà, cominciamo subito, è un film che io attendo tantissimo.
Anch'io,
perché sono
anch'io,
convinto.
Anch'io, guarda, siamo in due.
Sono convinto che sia un gran film.
Sarà un flop.
Perché Gabriele Mainetti, il regista, è quello che ha fatto il celebre cortometraggio Basette, che ci ricordava
bellissimo.
Marco Nella Torre l'altra settimana. Con il mitico
Mastandrea
che fa Lupin, che fa insomma una specie di Lupin.
E attenzione a non confondere con
i Giallini
con
che fa
Manetti e Fratelli, visto che siamo
non confondetelo con
anche se siamo non distanti da quel mondo, eh.
No, appunto,
forse un pochino più sopra.
Questo è un esordio vero.
Comunque non abbiamo detto il titolo è Lo chiamavano Gig Robot, con Claudio Santamaria e il sempre più grande Luca Marinelli, che mi dicono che questo film sia veramente
un
potentissimo.
Lo potete trovare al Postmod.
lo potete trovare nel Postmod.
Di che parliamo? Di che parliamo? Lucas?
No, di che parla? Parla di un piccolo delinquente che diventa invulnerabile al dolore e decide di usare questo potere per la sua carriera di criminale. Ora, un cinecomic italiano fino adesso era stato tentato solo da Salvatores con risultati discutibili. Secondo me, insomma, cioè c'aveva qualche pregio, ma si era perso e nell'imitazione di qualcosa che non era. Qui chi ha visto questo film mi ha detto che non è una cosa che questo fa, cioè non si cerca di imitare il cinecomic americana, ma
però posso dirti una cosa, lavoro. Noi abbiamo in realtà, poi c'è da dire una cosa, che noi non abbiamo una tradizione di supereroi perché i supereroi sono ricalcati su quelli che noi già abbiamo per tradizione storica, che sono i Maciste, gli Ercole, eccetera eccetera, cioè quindi il semidio che ha superpoteri, che fa imprese straordinarie, insomma, no, su cui poi si basano anche la genesi di diversi supereroi.
Oh, è importante però che non dici cazzate.
No, è così, è così, è così, dai. I nostri supereroi erano i Maciste degli anni 60 e 50.
Per carità,
cioè,
qui però...
I miei erano Brezhnev, Stalin, sì. altra roba.
Mazza, che infanzia triste che ci hai avuto, cazzo.
I nostri supereroi sono venuti prima degli altri supereroi, diciamo
comunque,
così.
Comunque no, il senso era che, ecco, il supereroe all'americana da noi...
Non ho digerito molto, è importante che non dici cazzate.
Se ti offendi così facilmente, Justin, non devi stare vicino
a me. Ma non la sapevi che Justin era così?
Si offende. Scusa, prendi esempio Danzo, che abbozza.
Un muro di gomma.
Secondo me, scusami, secondo me Santa Maria e Marinelli sono gli attori ideali per questo tipo di film. E te lo dico prima, Te lo dico prima.
Anche la ragazza.
Santa Maria potrebbe andare all'Oscar, si è ingrassato 20 kg per fare questo
Anche film. La ragazza, che non so chi sia.
Sappiate che era stato anche cercato Scamarcio, poi vi dirò perché.
La ragazza, che non so chi sia, dai trailer è molto brava, dice due o tre battute coi toni veramente giusti, sì, per quelle due o tre battute. Dopo non lo so.
Adesso vediamo. Secondo me tu dici un'altra cosa.
No, è vero, è vero.
Comunque,
è vero.
Vabbè, ragazzi, andiamo avanti perché i tempi sono stretti. Andiamo avanti.
Ilenia Pastorelli, poi di Ponte San Giovanni.
Ilenia Pastorelli. No, volevo citare, lo cito io ancora una volta, poi vi passo la parola. Anomalisa di Charlie Kaufman, perché di Charlie Kaufman e Duke Johnson, che abbiamo visto con Andrea, tu l'hai visto, vero?
Sì, sì.
A Venezia l'anno scorso. A me è piaciuto moltissimo. Vabbè, io sono parziale, a me Charlie Kaufman piace molto, un grande sceneggiatore. È quello di Se mi lasci ti cancello, ovvero The Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Tra l'altro ha delle candidature Anomalisa agli Oscar.
Anomalisa forse c'ha qualche candidatura.
Come miglior film d'animazione.
La voce è di Jennifer Jason Leigh. Sì, lui è lo scrittore anche di S. John Malkovich. Sì,
parlando di sceneggiatura, questo film è appunto
grande sceneggiatura. E infatti ha una vabbè,
film cervellotico.
La candidatura non c'è. Lui ha preso l'Oscar per Se mi lasci ti cancello, per la miglior sceneggiatura originale. Film che mi è piaciuto,
grande scrittore,
ma un film che mi è piaciuto moltissimo, un'animazione veramente sui generis, molto per adulti, con i suoi twist che non stiamo a dire, insomma lui ci ficca sempre delle cose, se vi piace il suo stile vi piacerà, ecco, andiamo avanti.
Poi c'è film... sempre al posto.
Prego.
Questo si sa dove uscirà questo film?
Ancora no. Non l'ha annunciato nessuno. Penso, secondo me, questa settimana difficile. Ancora non lo fa
il
nessuno.
Il film che io aspetto di più è Il Club di Pablo Larraín.
Larraín, credo. Sì.
Ma no,
è chiacchierata.
No, è Larraín.
Comunque,
cileno,
il film che aspetto di più, se non altro, non solo per il tema che tratta,
è un film che troverai in sala, lo sai?
Sì, al posto.
Non solo per il tema che tratta, perché leggendo qua e là ho letto che è un film che ricorda certi film di Marco Ferreri, e quindi a maggior ragione dico,
posso dire due parole, perché, visto,
scusami, leggendo il sottopancia a chiusi in una casa isolata in una piccola città.
Chiusi.
Ragazzi, dai, che sennò non finiamo.
Allora, no, è un film meraviglioso. Brevemente, un film meraviglioso che c'entra molto con il tema trattato da Spotlight. Qui siamo dall'altra parte.
Speriamo in modo diverso.
Non stiamo vedendo i premi Pulitzer, ma stiamo vedendo vittime e in qualche modo carnefici di amenità, oscenità varie. Il film è trattato col tenore del cinema di Larraín, che è sicuramente
Larraín o Larraín?
Sono confuso.
Adesso è diventato Larraín.
Comunque è un film che si avvicina.
Larraín c'ha una grandissima capacità. Lo dico oggi anche per
di avere un nome che si adatta.
Non vorrei dire una stortura, ma è uno che riesce ad utilizzare il mezzo e il segno, il significato che si porta il mezzo in ogni suo film in maniera straordinaria. Cioè ogni suo film, a seconda dell'argomento che tratta,
ha questa adesione perfetta con il mezzo cinematografico, con l'utilizzo della macchina presa, con lo stile, con l'ambientazione, e questa è una capacità molto rara.
È un gran regista, insomma.
Assolutamente uno dei più grandi autori d'oltre oceano.
Dall'entusiasmo di Anton Kovacs avete capito che è postmodernissimo.
No, non per quello, perché devo dire, diamo merito al merito.
Ha vinto
Larraín,
ha vinto Berlino.
Larraín è un regista che a Perugia è arrivato al cinema Zenith. No,
grandissimo,
è stato
regista
scoperto dal cinema Zenith con Tony Manero. Dopo quello si è fatto,
si è fatto
post mortem. Cioè, nel senso, è un regista che a Perugia ha trovato sempre il suo spazio.
Brevemente, una casa isolata, una piccola città sul mare, quattro sacerdoti vivono in una sorta di prigione per espiare i peccati commessi in passato.
Questo
è l'argomento.
Vai,
del
però andiamo ai prossimi, veloci.
Good Kill di Andrew Niccol.
Saltiamolo direttamente. Una porcata tremenda, visto Venezia, cazzata sulle gambe, Chiagni e Fotti, la CIA buona, la CIA cattiva, americani, per carità.
Americani, droni, spiano Berlusconi, Berlusconi diventa vegetariano. Non è un caso.
Purtroppo è il regista di Gattaca e sceneggiatore di The Truman Show. Questo mi dispiace dirlo, però era una cazzata di film. Gattaca Cicova, esatto.
Comunque ti sei proprio infervorato.
L'ho visto due anni fa a Venezia, l'ultimo giorno.
Ragazzi, non parliamo uno sopra l'altro.
Io l'ho visto di mattina, ma era. Mi ricordo la recensione di Optimus Prime di questo film. Avanti.
Amore, furti e altri guai.
Opera prima
di Muhayyad Alayan, palestinese,
sempre post-mod.
Di
questo
film,
è il titolo originale.
Questo è il titolo originale, sì. No, non lo so. Io dico soltanto che va visto perché è un film che ha il titolo scritto in Comic Sans. Quindi va visto assolutamente.
Sì. Allora sì.
È un'opera prima. L'opera prima cinema palestinese va visto, non fosse altro perché i film palestinesi non ne arrivano mai.
Ok.
Poi a voi il giudizio.
Chiudiamo con
God's Not Dead.
Lo
diciamo
Harold Cronk,
il sottopancia di Amore, Furti e altri guai. Magari la gente viene incuriosita.
Vabbè, dai.
No, incuriosiamo. Musa vive in un campo profughi in Palestina e per sopravvivere ruba automobili. Un giorno si impadronisce di una macchina sbagliata perché ruba una Passat con dentro il cadavere di un soldato israeliano.
No,
non è vivo, è lo spoiler,
riesce a sbagliare anche l'italiano.
Ma non c'era scritto, l'ha aggiunto lui.
È una commedia nera, nerissima. Opera prima del regista, che andrà a giocare, che va a giocare nella Fiorentina.
È nerissima perché viene ucciso, come sapete.
Invece ricordiamo velocemente che lunedì 29 esce Rocco e i suoi fratelli nell'edizione della Cineteca. Sì? In Bologna lo Zenith non l'ha ancora annunciato. Sai se lo faranno, Andrea?
Sembra di sì.
Capolavoro di Luchino Visconti. Certo. E Human di Jan Arthus Bertrand, quindi mi sono segnato l'ultimo momento, che probabilmente uscirà in multisala. Lui è quello della Terra vista dal cielo, grande fotografo. Sembra un film interessante, se non altro visivamente
ma
sarà
anche no.
Una chicca, almeno visivamente.
No,
dai.
No, interessante, ma anche no.
Anche no, però visivamente
sì.
Sarà buono, su via. Comunque,
anche Ghost Not Dead, che non l'abbiamo nominato.
No, sì, l'abbiamo nominato, l'hai nominato tu.
Ah, scusa.
Quando si dice nomina, andiamoci piano perché saltano le teste sulle
esatto.
State calmi.
Io vi invito a votare ancora sul sito del Bar Tranfabrica, anzi non sul sito, ma sulla pagina Facebook del Bar Tranfabrica, al nostro sondaggio, non formaggio, come stavo per dire. Non capisco per quale motivo. Comunque, continuiamo con la scaletta musicale. Siamo agli anni 80. Gli anni 80 ci hanno regalato veramente tante belle cose.
Sì. La prima sega, se non altro.
Assolutamente. Io me la ricordo, era il 1987.
Era un'alta citazione.
C'era Brigitte Nielsen a quei tempi, ragazzi.
Vabbè, basta, sì.
Samantha Fox.
Siamo nel 1984. L'Oscar è vinto da un pezzo che, come ricorderete, chi ha visto Alta Fedeltà, è quello che il padre chiede al commesso. Il commesso risponde: ma sua figlia in coma, che è I Just Called to Say I Love You da The Woman in Red di Stevie Wonder. Stevie chiaramente
pezzo mainstream, ma grandissimo Stevie Wonder.
Ma in quell'anno c'erano addirittura due canzoni nominate dallo stesso film, di un altro film chiaramente, che era Footloose. Io volevo mettere Footloose, ma il buon Lupus
ha messo questa, perché il buon Lupus ha sempre avuto la passione per i training montage. Quindi questa è la scena che adesso vi postiamo, nella quale il nostro Kevin Bacon insegna al tamarrotto di provincia a ballare. È una scena bellissima e carichissima, e io avevo 10 anni e sognavo che un giorno avrei detto quella cosa a quella ragazza, anzi che lei me l'avrebbe chiesto. Buon ascolto.
Got much to say, but he loves me, loves me. I know that.
1986
e abbiamo tutti gli scaldamuscoli.
Al microfono c'è Laszlo Kovács,
gruppo solitario.
Ok,
super telegattone.
E andiamo avanti con la miglior regia di questi Oscar 2016.
Super, super smart.
Yeah.
Eh sì. Maurizio Simandi è morto.
È vero?
No, scherzando. No.
Mamma mia, me l'ha messo in fare.
No, dai.
Va bene, torniamo con un tono che ci compà. Miglior regia a questi Oscar 2016, Adam McKay con The Big Short. George Miller, come dicono i miei amici dei Cahiers du Cinéma, che hanno decretato questo film uno dei migliori dell'anno. Mad Max Fury Road. Alejandro González Iñárritu con Revenant. Lenny Abramson con Room. E Tom McCarthy per Spotlight.
E qui la faccenda si fa succosa.
Succosa. Datemi un voto per la pronuncia, cazzo.
Beh, pronunciation.
Erano facili, erano facili. 5.
10. Erano facili. 10 out of 10.
Thank you very much. Allora?
Allora, che dire? È complicata. Io complicata. Personalmente ho amato, secondo me Mad Max Fury Road è clamoroso.
Facciamo un discorso inverso. Togliamo quelli che
togliamo
meno.
Io toglierei Revenant perché secondo me
anche io lo
non è un gran film.
Quindi rimaniamo in quattro.
E non c'è questa grande
regia.
Secondo
me lo vince.
Anche no, non sto dicendo, io sto
dicendo proprio noi, ciò che
giudizio personale, non cosa.
Escludiamo Revenant.
Sì, questo è l'abbiamo capito e forse anche secondo me, io sto dicendo, stiamo parlando di cosa ci piace o non ci piace, almeno credo di aver capito questo, lui dice.
Sì, sì, sì.
Io escluderei Revenant, escluderei Spotlight perché non mi pare ci sia questa regia così eclatante.
D'accordissimo.
Non ho visto Room io.
Room secondo me è un ottimo film, lui è un grande regista. Frank secondo me era un film eccezionale.
Sì, assolutamente.
The Big Short è un altro film che è scritto e diretto in maniera impeccabile.
La regia di questo film migliora la precedente regia di McKay, secondo me.
Che era? Non ricordo.
Era sempre Madonna. L'abbiamo parlato l'altra volta e non mi ricordo adesso. Mi hai fatto una domanda.
Allora ci guardiamo, vabbè. Però ad ogni modo, ecco, George Miller però è anche qui è un po' il mostro sacro, sì. Nel senso che è l'anziano e quello che potrebbe
prossimo presidente della giuria di Cannes.
È prossimo presidente degli Stati Uniti probabilmente. Esatto. Cioè io lo nominerei, anche se è australiano, lo nominerei perché veramente io secondo me
qui ci si sbilancia, diciamo sì, che le due migliori regie per me sono George Miller e Lenny Abramson. Per distacco.
Sono d'accordo.
Per distacco.
Andrea voglia
io ci metterei anche Big Short.
Esatto. Anch'io.
Anche Big Short, sì, ma infatti ci troviamo
Short riesce a rendere cinematografico anche qui lo stesso ragionamento di prima. Se il film Inside Out riesce a rendere narrativo un tema difficilissimo come le neuroscienze, questo film riesce a rendere cinematografico un tema tutto sommato noioso come appunto l'economia.
L'economia da questa grande trovata con gli inserti.
Esatto, sì. Però che effettivamente gli altri due sono d'accordo. Cioè io ragiono su questi tre. Diciamo.
Proprio una cosa di scrittura quella forse. Nel senso,
sì, però il gioco di montaggio è cioè insomma
c'è di regia
è interessante.
Allora,
sì.
Di questi cinque film io non ne ho visti due che sono appunto The Big Short e
in maniera colpevole Mad Max Fury Road, ma purtroppo uscì in un periodo dell'anno in cui non potevo andare al cinema. A me di vedere i film scaricati non è che mi faccia molto piacere.
Ah, poi bravo, è illegale. Quello è illegale. Allora, siamo tutti, vorrei ricordare a tutti i partecipanti di questa sì, trasmissione però, che è un reato punibile con ammende amministrative
e con la reclusione. E voi rubereste una borsetta a una vecchia?
Esatto. No, no. Sì. Non si fa e non lo fate,
vorrei,
ragazzi.
Vorrei però anche ricordarti che per il lavoro che faccio a me spesso mi arrivano i film con scritto for your only for your consideration.
Certo.
Not for sale.
Perché sei un giurato di Academy.
Insieme a dei cornetti la mattina.
Qualcosa di eccezionale. È una mignotta.
Il problema
che cerchiamo di non accavallare.
Ve no, faccio comunque vedere, ce n'è uno qui in borsa se volete vedere.
Cornetto un film.
Detto no, comunque questo, a scherzi a parte, facciamo questo è un giro, film vai, che anche se uno si vede più scaricati va visto
dato
assolutamente.
Che io sono un
mi fai parlare?
Voglio finire.
Lo so che una frase
va visto assolutamente al cinema.
E fammelo dire senza lui parlarmi sopra, che ci vuole, no? Poi ti lascio la parola, vai.
Volevo concludere, va bene. No,
vuole sempre
concludere. No, dillo.
Va bene, tornando.
L'Asla è uno stronzo, lo dico.
Dillo. Non è da meno, ve lo voglio ricordare.
Allora,
detto questo, chiudo dicendo che sicuramente vincerà George Miller perché. Oh, George Miller, scusate. Perché
George Miller?
Se lo, perché i caglie lo chiamano così, io leggo sempre i caglie.
Ah, vale. Scusa,
quando leggo, leggo la pronuncia, chiaro, vada, sì. Chiaro, volevo dire, George Miller vincerà sicuramente l'Oscar perché se lo merita, perché l'ha vinto solo per un film d'animazione ed è un po' poco per un regista della sua caratura, anche se non ha fatto tantissimi film, però quelli che ha fatto hanno segnato tutti incommensurabilmente la storia del cinema. Questo non è da meno, forse è il migliore dei Mad Max. Dunque io mi auguro che vinca lui, anzi vincerà lui sicuramente. Gli altri sono poca cosa, veramente poca cosa. Quest'anno hanno fatto un po' le cose così al ribasso, americani del cazzo.
Quello è stronzo, signore.
Totalmente in disaccordo. L'unica cosa con cui concordo è che George Miller è un grande regista.
Io invece vorrei dire che secondo me iniziamo il giro, no? Tanto
vai.
Secondo me,
vincerà... scusa, anche Lenny Abramson non è più nelle tue grazie.
A me è piaciuto molto, il film è molto bello. Però devo dire, se penso all'Oscar devo pensare al non plus ultra. È chiaro che ha vinto anche Sorrentino,
invece non è vero,
è un ragionamento.
Se pensi all'Oscar
fattibile,
devi pensare non al non più su,
al non ad una logica.
Allora, di quelli che ho visto non premierei nessuno con l'Oscar, questo ti dico, dato che Mad Max non l'ha visto, spero che vinca lui.
Ho capito.
Comunque io direi invece che secondo me, io adesso faccio una previsione che non è quello che mi rappresenta, però secondo me lo rivincerà Iñárritu, e questa è la mia previsione. Io spererei in Mad Max perché è un film con una regia fantastica che si mette in saccoccia alla veneranda età di George Miller tantissimi epigoni, compreso
bravo,
quello dei Transformer, che non mi ricordo come si chiama nemmeno, però veramente è un film
senza respiro, una roba
muscolare
pazzesca,
senza respiro,
un montaggio clamoroso,
riprese clamorose, invenzioni visive clamorose.
Sì. Adrenalinico, si usava tanto una
bravissimo
volta.
Ma non solo esatto, visive, ma è di un mondo proprio, perché il mondo che conosciamo è quello di Mad Max, ma qui c'è un salto in avanti. Insomma.
Io non sono molto d'accordo con Laszlo, cioè lui dice che è una cinquina abbastanza scarsa, secondo me è una cinquina nella media, non ci sono picchi entusiasmanti, perché poi anche Mad Max non è un picco entusiasmante, però secondo me sono tutti cinque bei film con delle belle regie. Io
Mad
disaccordo.
Max è un picco entusiasmantissimo secondo
però
me.
Cioè vabbè, un picco entusiasmantissimo dal nostro punto di vista non è un picco entusiasmantissimo oggettivamente.
Beh, oggettivamente che vuol dire? Per il mercato, per l'Oscar? Non lo so.
No, beh, per esempio è un film che secondo me può piacere molto più al pubblico maschile che a quello femminile, per tante altre considerazioni.
Vabbè.
Però al di là di questo, secondo me anche il film Spotlight, che ha un'ottima regia, perché non era facile, cioè, secondo me quel film non
sì,
è
ma
facile.
Ma scusate, mi spiegate perché in questa cinquina di miglior registi non c'è Quentin Tarantino?
Perché Quentin Tarantino è ostracizzato dagli Oscar da sempre.
Siamo costretti a ragionare su quello che c'è, no? Stiamo parlando di Oscar.
È inutile stare a ragionare.
Mi sembra in grillino, dai, cioè basta.
Ma come te permetti?
Siamo
allora
tutti d'accordo sul fatto.
Non c'è neanche Gennaro Nunziante che c'è.
Esatto.
Allora diciamo
diciamo, ancora che parliamo maestro, di Oscar, no?
No, però voglio dire,
diciamo che questo
non è che
Oscar...
stiamo cacando fuori dal vaso. Cioè, Tarantino è uno dei registi più rappresentativi,
ma del cinema sì, ma non l'hanno mai
ha fatto probabilmente uno dei suoi migliori film di regia.
Capito Giacomo, ma scusa Laszlo,
ma che stiamo parlando
di come parlare di Hitchcock, no? Cioè, voglio dire,
allora ricominciamo,
dobbiamo, ripeto,
allora non difendete questa merda. Scegliete una
base. Non è merda affatto.
Non è merda, ci sono dei bei film.
Allora, stiamo ragioniamo
comunque, bisogna chiudere.
Questo è speciale Oscar 2016, lo faccio presente a Laszlo. Parliamo degli Oscar. George Miller per Mad Max, e a detta a chiudere la mia considerazione dico che oggi, a distanza di 6 mesi, 8 mesi da quando ho visto quel film, me lo ricordo, mi ricordo la forza di quelle immagini in questo istante come le avessi viste ieri, e questo è un elemento insignificante però significativo rispetto a quello che significa una regia e un modo per perché il mio parere vale conta zero. Però insomma è importante per capire quanto è forte quel modo di girare del grande Miller, come dice Laszlo Kovács.
E quindi tu voti Miller.
Voto Miller, e perché lo vincerà. Sono convinto che lo vincerà e mi auguro che lo vincerà.
Che lo vincerà.
Mi auguro che vinca o Miller o Abramson, spero che non vinca assolutamente Revenant o Spotlight.
Tu Andrea, chi pensi che vincerà e chi speri?
Io credo che vincerà in arrivo. Ma non spero in Arrito, spero in realtà Miller.
Anch'io.
Marco,
siamo d'accordo, Marco, che se vince in Arrito non danno l'Oscar a DiCaprio?
Ho paura di sì.
No, Arrito ha vinto anche l'anno scorso, ricordiamolo,
Birdman. Amano alla notte degli Oscar fare il bottino,
fare la sì, sì, succede. Infatti, Marco, dai, bisogna chiudere.
Infatti anche secondo me lo vincerà in Arrito, però io spero che lo vinca George Miller.
Justin?
Io l'ho già detto, penso vincerà in Arrito, che film che non mi è piaciuto assolutamente, spero in George Miller.
Idem, per me penso che vincerà in Arrito, ma non escluderei che possa vincere George Miller per la carriera e perché non gli daranno mai miglior film, secondo me, quindi forse gli potrebbero dare la regia. Sarei contento se lo vincesse, sarei anche contento se lo vincesse Danny Abramson, che secondo me è un grande regista, ma non lo vincerà mai.
Scusate, io vi chiedo un attimo di silenzio perché questo, io ho costruito la scaletta unicamente
per mettere questo pezzo. No, non è vero.
Ti assicuro che è vero. Ho trovato l'idea dietro a cui costruire tutta la scaletta.
Ma non hai ragione, mi sono
sbagliato. Siamo negli
io.
Anni 90.
Silenzio.
L'Oscar è vinto dal blockbuster Titanic, miglior film, miglior regia, qualsiasi cosa.
La canzone meravigliosa.
E anche miglior canzone, My Heart Will Go On, che è cantata da Celine Dion, eccetera, eccetera.
Ah, non era.
Ma quell'anno agli Oscar è candidato il mio cantautore preferito, Elliot Smith, con Miss Misery, che ne fa un'interpretazione clamorosa dal vivo. Purtroppo dopo pochi anni si ammazzerà, verrà ucciso, non si sa quello che dire. Io vi avverto che nel momento in cui la metteremo, saremo fuori onda, io piangerò cantando a scarciagola questa canzone.
Qualcuno piangerà.
Miss Misery, Elliot Smith, 1997, Will Hunting, Genio Ribelle.
Down the drain to put bad thoughts in my head. The two tickets torn in half and a lot and nothing to do. Do you miss me? Miss misery like you say. I've seen in a magazine that you left lying around. I don't have you with me, but I
Popcornfabrik.
Cioè, guarda, scusa, senti, ho la pelle d'oca. Cioè, sono emozionato.
La pelle de gallina, come si dice.
Io, scusate.
Io sono
emozionato. E andiamo a pescare il pesce grosso, Lupus.
Sì, ti avevo messo il pezzo triste per te, ma...
Il pezzo triste. Ma dopo Elio Smith, diciamo... Scusa, che è tutta un'allegria, eh?
Scusa, scusa. La puoi rimettere, per favore, la musica triste?
No.
Rimettere
no.
Ti spiego.
Ah, per la Juve? No, lasciamo perdere. Comunque, velocissimo, il miglior film. Siamo arrivati al miglior film. I candidati sono ben 8.
Andiamo a pescare Moby Dick.
Sono The Big Short di Adam McKay, Bridge of Spies di Steven Spielberg, Brooklyn di John Crowley, Mad Max Fury Road di George Miller, The Martian di Ridley Scott, Revenant di Alejandro González Iñárritu, Room di Lenny Abramson e Spotlight di Tom McCarthy. Praticamente li abbiamo già menzionati tutti fino adesso. Quindi, ragazzi, chi sarà il miglior film?
Lo farei dire subito a Hans Delbrück.
Sì, io coinvolgerei Hans Delbrück,
Hans Delbrück per tirarlo un po' su.
In questo momento è importante.
Cioè, è un caso che parte Elio Smith e succede quello che succede a Torino?
La musica triste.
Sveglia!
Sarò molto veloce e dirò delle cose che varranno per tutti. Quello che direte dopo non conterà. In questi otto film c'è un film che secondo me spicca, che difendo fino in fondo, proprio perché non è il meno hollywoodiano di tutti, ed è Room, che io ritengo sia il miglior film e quello che deve vincere.
Non l'ho visto.
E chi pensi che vincerà, però? Cioè, credi che vincerà Room?
Secondo me potrebbe vincere Spielberg.
Potrebbe vincere Spielberg.
Sì.
Io sono d'accordo con te su Room. Io spero che vinca o Room o Mad Max. E non vincerà nessuno dei due.
Assolutamente,
secondo me
non vincerà nessuno dei due.
Potrebbe vincere Revenant perché comunque è un film fatto per gli Oscar. Anche se ha già vinto l'anno scorso un film di Iñárritu. Ma bisognerebbe vedere la produzione dietro, perché poi è sempre una questione di produzione.
Scusa, Lupus, posso ricordare che stiamo ragionando sulla categoria del miglior film e che sulla nostra pagina Facebook è sempre aperto il sondaggio per cui votare e che darà diritto a due
professionista
è sempre bene.
Aggiungo solo una cosa relativamente a Room che voto e che verso il quale mi esprimo spassionatamente. È un film che tratta un tema molto delicato e lo fa ingannando in qualche modo lo spettatore, nel senso che gli fa credere che tratterà quel film fino in fondo e invece a un certo punto fa partire tutta un'altra pellicola. E questa cosa, datemi retta, rende il film unico.
Sono assolutamente d'accordo.
Allora, se io non ho visto Room, premetto, ripeto che da quello che mi dite, secondo me potrebbe vincere e spero che vinca. Però secondo me c'ha otto.
Metto una base più serena nel frattempo.
Secondo me
quella... sì, era inquietante.
Era un po' inquietante, era da Mad Max, ma era un po' inquietante. Vai.
Secondo me però ha ottime possibilità di vittoria Spotlight. Io penso che possa vincere Spotlight.
Posso dire rapidamente, The Martian è il miglior film in assoluto di questi 10. Lo sottoscrivo, come mi
sono
hanno
8.
8 quanti sono, scusa, ne vedo 10 perché sono un po'. Comunque The Martian è sicuramente il miglior film
secondo te?
Secondo me. Mad Max, speriamo vinca la regia. Dunque The Martian è il miglior film, però vorrei segnalare, visto che non avremo tempo, tre cose importanti. Miglior film straniero, c'è in concorso Tib, te lo ricordi?
Sì, bravo. Miglior film Giordano. Straniero non ne abbiamo parlato, però Tib, non solo Tib, c'è anche un altro bel
film. C'è L'abbraccio del serpente, un film colombiano. Il figlio di Saul di Laszlo Nemes probabilmente vincerà questo, conoscendo la passione
per gli ebrei,
sì,
dell'Academy. No, scherzi a parte, dai.
Che si chiama Laszlo.
Vabbè, però è vero, dai, adesso c'è voglio
un pochino di antisemitismo, così
quasi buttato. No, scherzi a parte.
Mustang potrebbe essere la rivelazione, visti i
tempi
della condizione femminile, paese come la Turchia, eccetera, eccetera. War non l'ho visto, ma visto la consiglio di recuperarlo in qualche modo.
Tib
un western ambientato nel deserto,
sì,
una
sì,
cosa
è vero,
un
grandissimo film. La mia battuta chiaramente si riferiva alla grande quantità di ebrei nello show business americano. Se l'avesse detta Chris Rock,
prima dicevamo che c'erano Malesia, film d'animazione insieme al bambino che scopre il mondo, film brasiliano straordinario, Inside Out, Sean Vita la pecora quando c'era Marley, fotografia Carol,
The Hateful Eight, Robert Richardson, e sicuramente vincerà Emanuele Lubezki, qui meritatissima per
che ha già
Renant.
Vinto, che ha già vinto,
però anche The Hateful Eight,
che ha già vinto i BAFTA.
Richardson è più grande, però Lubezki,
Lubezki penso che ce n'abbia un pianale di Oscar.
Sì. La sceneggiatura non originale, c'è The Martian in concorso,
c'è Zocca i tavoli, come si
prima, e poi soprattutto la cosa più importante è Morricone candidato per la miglior colonna.
Bravo!
E probabilmente questa
che ha già vinto sia i BAFTA che i Golden Globe anche lui, quindi probabile.
Il prossimo anno scopriremo qual è la miglior non canzone.
Detto che il film straniero lo vincerà Mustang, anzi lo ha già vinto Mustang, e il premio è già stato assegnato di fatto nelle segrete stanze, vedrete. Me lo saprete ridire. Della
guarda che tu non devi sottovalutare Simone Smith. Scusate. Quando fai queste cose
c'è una teoria che non ti sto a dire, ma c'è una teoria che lo spiega perfettamente.
Laszlo,
l'ultimo appunto, non abbiamo letto,
fate parlare Laszlo ogni tanto. Grazie. Ragazzi, sì,
documentario miglior documentario, c'è Amy che l'abbiamo visto, Cartel Land che ancora deve uscire, The Look of Silence di Josh Oppenheimer, What Happened Miss Simone e Miss Simone
Non
e Winter on Fire invece sulle vicende dell'Ucraina. Io spero che vinca The Look of Silence.
Che cazzo stai a dire? No, The Look of Silence grandioso. Amy, ricordiamo che ha vinto i BAFTA.
E vincerà Amy sicuramente.
Allora, vincerà Amy.
Miglior film, secondo me, mi dispiace dirlo, ma The Martian effettivamente non solo vincerà il miglior film, ma è anche il miglior film rispetto agli 8 che abbiamo qui. Sempre tenendo in considerazione le logiche della casa. Chiaramente,
quindi perché... è quello che tu tifi o quello che credi che vincerà?
Allora, io credo, non ho visto Room e Brooklyn, non li ho visti. Gli altri, quelli che sono riuscito a vedere, credo che The Martian vincerà. E obiettivamente, rispetto a Revenant che ho visto, rispetto a Il Ponte delle Spie, Bridge of Spies, e anche se Mad Max mi è piaciuto tantissimo, The Martian come miglior film credo che meriti, sì, anche perché c'è una ragione politica. O Matt Damon vince. Matt Damon potrebbe fare la doppietta. Attenzione. Miglior film.
Dubito,
miglior
trovo film. Molto difficile. Secondo lo spero perché è un personaggio che amo molto. Ci tra l'altro, presente in quel bellissimo film che era Will Hunting, Genio Ribelle. Esatto. Da cui abbiamo tratto la canzone che io mi ha fatto
via. Per il quale ha vinto l'Oscar.
Per il quale ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura. Guarda,
sveglia, ragazzi. Comunque, nulla viene a caso.
Quindi, a chiudere, Justin, speranza e previsione.
Previsione sempre The Revenant, film che non ho amato assolutamente, lo ripeto ogni volta. Speranza e Mad Max.
Marco,
io già l'ho detto,
ricordiamolo.
Secondo me vincerà The Revenant e lo dovrebbe vincere Mad Max.
Hans?
Potrebbe vincere Bridge of Spies, secondo me il mio preferito è Room.
Tu preferite Room? Andrea?
Io credo che vinca The Room e spero vinca The Room. Sono molto...
Credi che vincerà anche?
Sì, sì.
E tu, Matteo?
C'è una polemica dietro, poi magari ne parlerà il professore. Ma Matteo, avete sottovalutato una polemica che...
Matteo! Quindi tu credi... poi infatti sentiremo che dirà il professore. Matteo non vuole parlare, dico
sentiamo,
io...
Sentiamo Lupus.
Sentiamo
Don
Lupus,
Matteo,
dico io la mia. Io più o meno mi uniformo a quanto detto finora. In realtà i miei preferiti sono... Room e Mad Max. Spero da un lato che vinca Mad Max perché George Miller andrebbe riconosciuto e se lo merita. Da un altro spero che vinca Room perché Lenny Abramson ha fatto una doppietta di film secondo me eccellenti, Frank e Room, e molto poco da Oscar, infatti non lo vincerà mai.
E tra l'altro ricordiamo anche che il fatto che è una sola parola e massimo di 5 lettere, insomma, aiuta
tantissimo.
Quindi la parola di Chris Rock,
comodissimo. Mentre credo che vincerà Martian, non penso che vincerà, anche se è un altro bel film, ma io secondo me non è da miglior film.
No, assolutamente.
Io credo che vincerà molto probabilmente o Revenant, una palla tremenda. Forse una sorpresa potrebbe essere Brooklyn, ma non, perché è un altro film molto furbo per gli Oscar, ma non è tanto grande come film.
Posso dire, guarda, giusto, velocissimamente, ma sì. Su The Martian mi è piaciuta soltanto la prova di Matt Damon, perché come film
non è vero, secondo me è scritto secondo molto me bene,
non è un gran film, non è un film.
Senti, ma due ore di nulla e ti tengono lì inchiodato, sì, non sì, puoi sì. dire che sia un
sì,
film.
Sono d'accordo con l'altro.
Secondo me il due ore di nulla, il fatto che restai inchiodato, perché comunque
e non sono un fan
per quel discorso che ti dicevo prima, che secondo me Matt Damon ha raggiunto dei livelli di maturità attoriale che sono invidiabili.
Ma mai quanto
i grandi maestri Murnau e Robert Wiene.
Esattamente.
Ma l'Oscar onorario che è stato consegnato il 14 novembre
a Spike Lee, a Spike Lee.
E Gina Rowlands.
E Gina Rowlands. L'avete
ricordato?
No, lo ricordiamo, no,
però
adesso.
Spike Lee lo merita.
Lo merita, sì.
Bravo, 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 bravo.
Tra l'altro c'è Chirac che lo trovate su Netflix, credo.
Speriamo che esca in sala, perché secondo me è un film.
Speriamo che esca in sala. Justin, è il momento della musica, facci sognare.
Abbiamo finito un secolo. Siamo negli anni 2000, il 900 è finito.
Cazzo.
Nel 2003 l'Oscar va a Into the West, che è un pezzo originale della colonna sonora del Signore degli Anelli, del Ritorno del Re, cantato da Annie Lennox, se non mi sbaglio. Quell'anno però in gara c'è un film d'animazione francese meraviglioso, meraviglioso, con una colonna sonora altrettanto meravigliosa, che ci presenterà il buon Lupus.
Buon Lupus vi dice solo che Benoît Charest, credo si dica, ha creato questo brano che si intitola come il film in una delle sue versioni, cioè in una delle versioni internazionali, Belleville Rendezvous, e noi ce lo sentiamo mentre Fioravanti è andato a chiamare il professore. Speriamo che arrivi e che ci illumini col suo discorso.
Lum c'ha quattro lettere,
par des machines à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je vais finir ma vie à Acapulco, danser toute raide avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les gars, allez, swinging Belleville, rendez-vous. Maton dancing, do-di-do. Voodoo, cancan, ballet tabou. Au Belleville, sois un rendez-vous. Je vais finir ma vie à Singapour. Je vais au Tico, manger des petits fours. Non, 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 moi je veux être idiote. Idiote, quand de l'écame triplette de Belleville. Je vais finir ma vie à Honolulu. Chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux être brisé, complètement brisé, et swinguer comme une triplette de Belleville. Allez les gars, oui! Swinging Belleville, rendez-vous. Je veux être givré, triplement givré, la quadrature des triplettes de Belleville. Je pourrais finir ma vie à Katmandou, c'est bien plus doux de faire des rimes en doux. Je veux être givré, complètement givré, swinguer comme les triplettes de Belleville. Allez les gars, oui. Swinging Belleville, rendez-vous.
Zurück zum Spezial zu den Oscar. Bartraumfabrik.
Sempre il Bar Traumfabrik che saluta Hans Delbruck, che deve andarsene perché una cena a base di Wuster e Krauti lo sta aspettando. E,
ma,
e birre bavaresi. E
amico mio, buona serata.
Buonissime.
Ciao Hans!
Ciao Hans! Scusate. Sono già entrato, ma credo che al signor Hans lo aspetti più una serie di biustelloni che
ringraziamo Hans Delbruck per la sua presenza. E un uomo se ne va e un uomo arriva. Parliamo di uomini, eh? Un uomo se ne va e un uomo arriva. E che uomo arriva, anzi, che professore che arriva. Buonasera, prof.
Buonasera, io vi do subito un'informazione di servizio, visto che siamo di corsa. Tutto ciò che ascolterete in questo pezzo è vero. Purtroppo, aggiungerei. Ok,
teoricamente dovrei fare un pezzo sulla notte degli Oscar. Per fare un pezzo sulla notte degli Oscar dovrei partire dalla fatidica domanda: cosa pensi della notte degli Oscar? Domanda che negli ultimi anni si riduce alla questione: riuscirà DiCaprio a vincere la statuetta? Qualunque bookmaker eviterebbe di sbilanciarsi, vista la maledizione che si è abbattuta su di lui da qualche anno. Se non ce l'ha fatta con The Wolf of Wall Street, si tratta di una vera e propria scomunica. Ma nel suo volto c'è qualcosa di nuovo, una nuova luce che l'ha illuminato in occasione del Golden Globe, dove ha stravinto nell'entusiasmo generale. E poi quest'anno ha una gran botta di culo, ha ricevuto una gran botta di culo. So che voi maliziosamente pensate alla fortuna, io parlo concretamente, già perché durante la serata dei Golden Globe c'è stato un attimo in cui Lady Gaga ha deciso di scatenare l'inferno con il suo passaggio. L'incidente avvenuto tra Lady Gaga e Leonardo DiCaprio al momento della premiazione della cantante che stava salendo sul palco ha scatenato i social network, perché vedere la faccia schifata del nostro Leo al passaggio della balena Gaga, che con il suo mastodontico posteriore l'ha travolto, è davvero un'emozione unica. L'espressione di Leo mentre la germanotta gli passa accanto è assolutamente impapabile. Il suo ribrezzo è totale e molti hanno azzardato diverse teorie sul perché abbia reagito così. Teoria numero 1: DiCaprio era spaventato da Lady Gaga identificandola con la bestia di American Horror Story? Teoria numero 2: oppure stava parlando di lei che in quel momento gli è passata accanto, l'ha sentito e da qui l'ha culata? Teoria numero 3: è rimasto visibilmente schifato dal contatto fisico con il posteriore chiacchierato della pop star? Teoria numero 4: credeva di dover affrontare nuovamente una bestia feroce ed ha avuto ribrezzo, perché va bene farsi massacrare da un'orsa per vincere l'Oscar, ma addirittura da due no, eh? Conclusione: sarà quindi The Revenant a consacrarlo finalmente come miglior attore agli Oscar? Nel frattempo sono nati videogiochi che vedono l'attore sudarsi l'Oscar, raccolte di firme online per fermare la fame del mondo e far vincere l'Oscar Leonardo DiCaprio, e ora anche Lady Gaga si augura che vinca l'Oscar, perché lei gli ha dato una botta di culo, anche se in realtà lei il culo l'ha dato via anche per altre cose meno sciocche. Oh oh oh. Sbrigata la pratica di Caprio, torniamo a parlare delle cose serie della notte degli Oscar, ovvero le stronzate e le polemiche. Dunque, visto il flop di ascolti dello scorso anno, si è corsa ai ripari. Come? Come se Hollywood, come solo Hollywood sa fare, creando polemica d'arte. La prima polemica: la colpa dell'insuccesso dello scorso anno è stata subito attribuita alle candidature presentate, tutte con incassi bassissimi. Infatti, solo American Sniper di Clint Eastwood ha incassato oltre 100 milioni di dollari al box office nazionale. Film come Birdman, Beyond e Whiplash hanno avuto sì il loro seguito, ma non tanti da attirare innumerevoli folle al cinema. E così il pubblico televisivo si sia trovato spiazzato e impreparato a partecipare anche emotivamente alla notte degli Oscar. Un modo per evitare il ripetersi di tale moria quest'anno? Esercitare un'inversione di rotta. Si parla di Mad Max, di Inside Out, The Martian, titoli che già hanno guadagnato riconoscimento da parte del box office. Ma quindi vorrebbe dire che a vincere l'Oscar sarebbero un film mainstream? Esaminiamo meglio la questione. Gli Oscar vogliono aumentare gli ascolti televisivi della notte degli Oscar, ma al contempo sono noti per onorare i film migliori, la qualità di borisiana memoria, la qualità di ferrettiana memoria. Diciamo che si tratta di un'emerita fregnaccia. L'Academy ha montato questa polemica
d'arte. Scusi, professore, lo sa perché?
Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo!
Bravissimo. L'Academy ha montato questa polemica d'arte solo per confermare di avere un grande prestigio, fingendo di voler assolutamente evitare di essere accusata di assecondare le televisioni come MTV, respingendo capolavori per dar spazio a film commerciali che non hanno bisogno del rilancio dettato dagli Oscar. Si tratta di una sciocchezza cosmica. Chiunque conosca un po' la storia degli Oscar sa che in passato gli Oscar hanno ospitato grandi blockbuster. Parliamo dello Squalo, Star Wars, I Predatori dell'Arca Perduta, l'Extraterrestre.
È uscito un po' l'ascolano su,
sì, su blockbuster. Basta! No, l'ho detto in realtà la tedesca, ragazzi.
Ah, scusi!
Basta! In onore del Bayern Monaco. Allora, in conclusione, chi meriterebbe di giungere nella rosa dei candidati, signor Laszlo? I film mainstream o i film di qualità? La verità è che si tratta di una polemica d'arte, perché a Hollywood dimenticano il fatturato, sì, col ciufolo, bestemmia è dire che dimenticano il fatturato, e poi a volte un film mainstream può essere anche gradevole, purché sia diretto da Lucas o Spielberg. Seconda polemica, molti hanno parlato di un'edizione razzista, eppure il razzismo non ha ragione d'essere, a meno che non vorremmo rimestare nel torbido. Pensateci un po', riflettete che pur non essendoci nessun candidato al regista di colore, attrice o attore di colore, tutti i nominati bianchi saranno serviti da un presentatore maggiordomo di colore. Se questo è razzismo, in fondo questo è fare sterile polemica, gratuita polemica, una polemica che potrebbe portare a dispute e momenti di tensione anche sul palco. L'Academy intelligentemente, infatti, dopo il presentatore è corsa ai ripari, schierando una quantità di celebrity di colore, vale a dire come addetti a leggere i nomi dei vincitori e consegnare le statuette ai bianchi attori che vinceranno. Pensate, alcuni saranno chiamati in diretta dal guardaroba dove stanno lavorando, altri faranno anche la barba ai nominati, i quali potranno addirittura lasciare le chiavi dell'auto per farsela parcheggiare. Insistere su un'edizione degli Oscar razzisti vuol dire davvero essere maliziosi. In fondo, per evitare ulteriori polemiche, gli organizzatori hanno pure tolto lo sketch in cui alcuni buontemponi incappucciati davano fuoco a una croce al grido wasp di Dio è bianco. Insomma, basta, chiudiamo con la notte degli Oscar e concentriamoci per un attimo sul cinema italiano di qualità. Dopo tutto questo glamour americano, vorremmo occuparci di un attore troppo spesso dimenticato e di cui non si parla mai abbastanza, il povero Riccardo Scamarcio, il quale sta passando un periodo davvero difficile. E infatti, dopo aver sbagliato 3 film in serie, Nessuno si salva da solo, regia di Sergio Castellitto, La prima luce, regia di Vincenzo Marra, Io che amo solo te, e cito solo questi ultimi 3 perché francamente non mi ricordo un cazzo dei precedenti film che ha fatto il giovane attore, sta prendendo a schiaffi a destra e manca. Primo, è stato preso a schiaffi da Gig Robot, che lo voleva nel cast e l'hanno cacciato. Poi, secondo, lasciato con un bel paio di schiaffi e un bel paio di corna dalla sua bella donna la Valeria Golino. Ed è stato terzo, preso a schiaffi anche da un camionista in un rifornimento di benzina perché troppo lento nel fare pieno. Assicuro essere la verità. Ed infine è stato preso a schiaffi dal regista Matteo Garrone per aver guardato e toccato troppo insistentemente la sua accompagnatrice in quel New York. 4 schiaffi, insomma, Scamarcio non li nega nessuno. E pensare che l'avevo anche intervistato qualche anno fa, anche se a dire la verità, nell'intervista che mi concesse a Venezia ricordo ben poco, solo che ebbe a che fare con un caro ragazzo, un bravo attore, una persona timida, e che alla fine della chiacchierata mi bruciavano da morire le mani. Ragazzi miei, questo è tutto per questa sera. Con Scamarcio ho chiuso il racconto degli schiaffi. Spero solo che la Juve non li stia prendendo davvero questi schiaffi.
Sto cazzo.
Così aggiungiamo. Guarda,
come per Elio Smith, sono emozionato.
Sì,
pelle d'oca.
Allora, guarda, con la emozione che ti contraddistingue, guarda, lanciaci.
Non so se ce la faccio, ma siamo ai...
Sei più emozionato o felice?
Sono felice.
Posso contraddire il professore, perché è uscita un'intervista 6 ore fa di Valeria Golino. Quanto veleno sull'amore tra me e Scamarcio.
Quanti schiaffi.
Quanto veleno.
Stagorveleno, Scamarcio, vai.
Siamo alla prima decade del 2000, degli anni 2000, quindi 2010, 2020, 2019. La seconda decade, bravo, chi l'ha detto?
Io.
Bravo, per la precisione.
Per la precisione, io sono precisione. Ma solo cazzo.
Siamo nel 2013, l'Oscar viene vinto da Let It Go, da Frozen, terrore di tutte le madri con figlie novenni o decenni.
Tra l'altro una canzone che era... quell'anno vedemmo io e Marco La Torre in diretta, una pugnetta mortale.
E per questa, molto amata da novenni e decenni, ma quell'anno, nella cinquina finale dei pezzi originali per una colonna sonora, c'era una canzone che poi ha avuto un successo clamoroso, e che una canzone che ci mette allegria, e che è Happy di Pharrell Williams. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Club alone.
Traumfabrik. Seine Oscars.
Seine Oscars.
Di casa happy.
Blockbuster. È molto felice il nostro
vabbè, comunque Justin. Diciamolo. Justin. Questa scaletta l'ha copiata Faro Faro a Chuck. L'ultimo numero di Chuck c'ha sta scaletta.
È vero? L'hai detto?
Una battuta brutta. Già fuori onda. In onda è ancora più brutta.
Viva la compagna dei tassi.
Vabbè, comunque, la compagna dei tassi sarà un momento molto importante e che sarà molto breve. Il momento dell'agenda cittadina del grandissimo Laszlo Comez. Grandissimo Laszlo, al quale dico
dai, muovete
Santina.
Allora, al cinema
dal
Venezia,
quale non si può prescindere.
Al cinema Venezia abbiamo in programmazione per un'altra settimana il bellissimo Zootropolis. Si aggiungono a questo fino a mercoledì 24 Lupin terzo, il film di Ruey Kitamura.
Lupus
terzo. Spettacolo unico alle 21:30. Giovedì 25 abbiamo Enzo
merita,
Tortora.
Merita Lupin.
Assolutamente.
Enzo Tortora?
Troppo frizzante.
Enzo Tortora, una ferita italiana, promosso dall'Ordine degli Avvocati di Perugia.
Ma chi lo fa? Favino?
Ci sarà un dibattito con l'avvocato Francesco Falcinelli, presidente della Camera Penale di Perugia, l'avvocato professor Carlo Fiori, ordinario di diritto processuale penale dell'Università degli Studi. Modererà Andrea Maori, tesoriere dei radicali di Perugia. Sarei curioso di sapere quanti soldi hanno i radicali di Perugia.
Faccetta nera.
Scusate. Das Kabinett del dottor Caligaris.
Venerdì 26, per la gioia del nostro Simone Smith, il pullman che affogò nell'oceano e il pullman del Levante, da un'idea di Fausto Carloni.
Ah, pensavo da un'idea di
documentario. Dal 27 al 2 febbraio vi consiglio di andare a vedere il documentario del nostro amico Gianfranco Pannone, L'esercito più piccolo del mondo. Un documentario molto bello che ho avuto il piacere di vedere sulla Guardia Svizzera in Vaticano.
Passato a Venezia.
Sapporo che non è niente.
Al cinematografo comunale Sant'Angelo prosegue, devo dire, con ottimi riscontri da parte anche del pubblico più esigente, più critico della città, Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese. In programmazione.
A me dicono vari che sia un gran buon film. Sì, io però.
Ma io sto come San Tommaso. Non mi fido finché non ci fichi dentro il dito la piega. Aspetta un momento.
Assolutamente. Dicevamo invece del postmodernissimo, dopo una settimana piena di buon cinema. Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, ormai orso d'oro alla Berlinale, lo sapete tutto, in programmazione tutti i giorni fino al 2 marzo. Lo chiamavano Gig Robot, film rivelazione del cinema.
Ricordiamo,
italiano.
Scusa, ancora una volta, come si chiama il film di Rosi?
Fuoco a mare.
Per la precisione.
Fuoco a mare, come dice la mia amica Matilde, ma la rivelazione del cinema italiano è, lo chiamavano Gig Robot, lo siamo curiosi di vederlo.
Vediamo l'ora di vederlo.
Lo troviamo al postmodernissimo da giovedì 25 a mercoledì 2 febbraio. Il club di Pablo Larraín, ne abbiamo parlato tutti i giorni. The Danish Girl di Tom Hopper, anche questo allora, candidato
il club. Il più titolato del mondo,
il club. È come il club di Forza Italia
di Tom Hopper, che invece è anche questo candidato a 4 premi Oscar minori, non ne abbiamo parlato.
Hooper,
oltre che candidato al miglior interpretazione maschile e alla miglior attrice non protagonista per una bellissima Alicia Vikander. Poi abbiamo Amore Fulte in altri guai, in programmazione tutti i giorni, ma soprattutto lunedì 29 la rassegna Controsuono volge al termine con un documentario che si chiama Italian Punk Hardcore, documentario sugli anni 80 del punk hardcore italiano.
Un momento che faccio te concentramento.
Martedì 1 marzo parte il secondo appuntamento della retrospettiva Utopia, retrospettiva per il quale Daniele Pampanelli, che non è presente questa sera, ha fatto una locandina meravigliosa. Utopia, questa volta è dedicata all'isola di Cuba e alla cinematografia cubana. Si inizia con un documentario del 2014 che si chiama Medisa in Cuba. Sarà presente tra gli altri il direttore del festival latinoamericano di Trieste, Rodrigo Diaz Ibarra, con il quale inizierà una nuova collaborazione del postmodernismo.
E
poi vi segnalo mercoledì 2 marzo il documentario Le Tourmente, ossia Le Tormente, di Pierre-Yves Van der Erde, che era in concorso al festival di Trento. Un film molto molto interessante. Mercoledì 2 marzo ci sarà il collegamento Skype con il regista al termine della proiezione.
Questo non mi ricordo.
Dulcis in fondo un'ottima promozione che fa il postmodernissimo per festeggiare i 29 giorni del mese di febbraio. Anno bisestile.
Cioè, ogni occasione buona.
Cerchiamo di
rendere un po' di
festeggiamo i 29. Che c'è da festeggiare sto mese? Dai, 29 giorni.
Ma il cinema è una grande.
Guarda, ho tolto il gesso.
Bellissima la vostra critica, però la realtà è che il 29, per rendere l'anno meno ostile, essendo bisestile, il cinema costerà solamente 4 euro
e lì parte
Programmazione del cinema Zenith.
Però purtroppo... come mossa mi piace molto. Il 29 febbraio è così.
Permetti un attimo.
No, ma sai perché adesso... Ma sai perché io lo dico? Perché voglio spezzare una lancia in favore degli amici del post.
Del 29 febbraio.
Sì, no, ma fallo. Per perché amici, in effetti.
Perché questa è un'idea di quel genio di Andrea Micigrucci. Perché devi saltare il sugo. Tutti parlano male dell'anno bisestile. Tutti, che schifo l'anno bisestile. Scongiuriamolo e facciamo il cinema che costa un po' meno e andiamo al cinema.
Ma chi dice che è schifo l'anno bisestile?
Lo dicono anche gli after hour. Scopri l'anno
bisestile. Comunque Laszlo,
l'impressione è che tu perda tempo.
Assolutamente. Arriviamo al Cinema Zenith in chiusura della programmazione, perché dicono sempre che lo dico per primo, questa volta lo dico per ultimo.
Tutti lo dicono.
Spotlight prosegue la sua programmazione tutti i giorni, ma poi vi segnalo che il 1 marzo ricomincia la rassegna dedicata al cinema al femminile, a proposito di donne.
Pure io ci stavo.
Appunto, con il documentario di Gianni Cerasola, Astro Samantha.
Avezzavo Astro!
Astro Samantha, la donna dei record dello spazio.
Astrozza.
E soprattutto...
Pensavo che fosse
Astro
Samantha.
Suona male Astro Samantha, suona tanto male.
Si chiama così.
Suona tanto
Astro Samantha. Il 1 marzo alle
chi l'ha prodotto? Schicchi?
E mercoledì 2 marzo alle 20:30-22:30. Altro non so se non anticiparvi che due altri appuntamenti interessanti. L'8 marzo c'è Di Fre, Il coraggio di cambiare, film molto interessante.
Di Fre?
Ma soprattutto al Cinema Zenith il 9 c'è un evento specialissimo, 9 marzo, che si chiama Urge, lo dico alla Bergonzoni, con i suoi giochi di parole fantastici.
Urge.
Tratto da uno spettacolo straordinario. Speriamo che il documentario sia altrettanto straordinario. Prego.
Aggiungo che, come citato prima, Rocco e i suoi fratelli torneranno,
non abbiamo ancora
ne parleremo.
Quello che accadrà in multisala non ci è dato saperlo perché non abbiamo programmazione.
Si è visto.
Quello che accade in tutti i cinema della provincia è sicuramente meraviglioso. Io vi auguro di passare una splendida settimana al cinema.
Chiudiamo con il mitico Shudurari Lucio Dalla.
Posso dire una cosa
velocissimo perché ci cacciano?
Volevo, siccome è l'ultima puntata in cui sarò presente, volevo salutarvi tutti.
Siamo sicuri di questo?
Sono stato molto bene.
Già, grazie. Perché te ne vai?
Beh, la prossima settimana dovrebbe tornare, a meno che l'abbiano rilasciato gli spacciatori internazionali nel Triangolo d'Oro tra Thailandia, Cambogia e Vietnam.
Per carità, però scusa, tu stai dicendo che te ne vai e non ti vedremo mai più?
Mamma mia, che tristezza.
Ragazzi, è stato bello. Io ho voluto bene a tutti. Ho cercato di fare il mio meglio, ma non è stato abbastanza. Me ne vado.
Ma puoi tornare anche se c'è il direttore. Magari ci vieni a trovare, stai in un angolo.
No, non potrei competere.
Ti si nota lo stesso.
No, guarda, sto un po' così disparso.
Manda tuo fratello just in case, che non si sa perché ha un cognome diverso dal tuo.
Ma voi mi chiamate.
Case è il nome.
Justin, vieni di là a ballare. E io dico sì, andate, poi magari vi raggiungo.
Grazie Justin Time,
questo drammatico siparietto, però speriamo che torni con noi presto.
Speriamo che torni anche HD perché
non abbiamo notizie, non abbiamo notizie neanche noi, ragazzi. Comunque andate sulla nostra pagina, votate, avete tempo fino a domenica sera alle 20 e si vincono biglietti omaggio per il cinema del centro, quindi andate, giocate, vincete, diteci la vostra.
Aspetta un attimo, guerrieri!
No!
Pazienza, non ci resta come al solito che salutarvi e ricordarvi che il programma è stato realizzato da Laszlo
Comer,
Simone Smith, Andrew e Justin Time. Ringraziamo insieme buonasera Fabrizio Cruciani e la vocalista tonica Martin F. von Sternberg. Grazie agli ospiti Andrea Fioravanti, Simona, Marco Nella Torre e qualcuno intervenuto così qua e là. E ovviamente al professore. Tenete duro, è ancora martedì. Noi andiamo a fare il conto delle vostre previsioni sui vincitori degli Oscar. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a letto, ma soprattutto
andate tutti al cinema
a vedere Fuoco a Male.
Thank you.